fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Le 15:07, amici miei, che bello andare in onda dopo le vittorie, come dico sempre, il vocione che sentite dagli studi di Torino è quello di Luca Cavallero con Manuel Moroni in regia, che quando ci sono i big match diciamo che si tiene anche a dieta, perché c'è il nostro Manuel che sta facendo dieta e sta correndo più, e questa è una breaking news, ve l'abbiamo anche già data la scorsa settimana, sta correndo più di Arthur Melo, però forse Arthur ieri l'ha superato. Sorride il nostro Manuel in regia, sorridiamo noi, ma soprattutto sorridete voi, amici miei. 340 54 25 34, perché un po' di cosine da chiedervi. Due sondaggi di partenza, ne ho uno un po' più ironico, perché ormai mi conoscete come son fatto, e uno serio. Io partirei da quello serio e direte: mamma mia, Luca Cavallero che va al serio. Ma quando mai capita che Luca Cavallero si pone seriamente, chiede le cose seriamente? Perché ho riflettuto a livello globale sulla partita di ieri mentre venivo qui, e voglio chiedervi, badate bene, perché questa secondo me è una domanda netta, voglio chiedervi il vero acquisto di questo post sosta, ossia da ottobre verso dicembre. Secondo voi sarà Moise Kean oppure Arthur Melo? Io mi gioco un bel clean sul brasiliano. Ho molta fiducia su questo giocatore, non che non ne abbia nei confronti di Moise Kean, che ieri mi è piaciuto molto, però mi gioco molto su questo giocatore qui. È vero, avevo qualche dubbio, non è che lo nascondo, qualche settimana fa, ma ieri mi è piaciuto come è entrato da un punto di vista della mentalità. Non ha sbagliato neanche un passaggio, è vero, ha avuto a disposizione pochissimi minuti, però credo che ci sarà molto, ma molto ausiliare. Voi ditemi la vostra, nel merito, perché questo è un sondaggio molto netto. Adesso finalmente riusciamo ad avere una rosa tangibile, palpabile, dico anche completa quasi. Paolo Dybala ovviamente permettendo, perché poi dobbiamo anche decifrare le sue condizioni, così come quelle di Matthijs de Ligt, e non appena avremo aggiornamenti un po' più netti verso la campagna di Russia, perché poi domani è già vigilia, non appena avremo news certe noi ve le daremo, perché non vi nascondiamo nulla e lo sapete molto, ma molto bene. Quindi ditemi la vostra nel merito, siete già tantissimi tra l'altro che ci state scrivendo. Leggo questo messaggino da parte di Filippo da Udine, laddove è cominciato il travaglio di Wojciech Szczęsny. E io me lo ricordo, qui qualche sassolino da togliermi ce l'ho. Emanuel lo sa che qualche sassolino da togliermi ce l'ho. E questo sassolino si chiama Wojciech Szczęsny, perché dopo Udine, dopo Napoli, molti di voi, non tutti, molti di voi, erano qui a dirmi: Cavallero non capisci niente, Szczęsny non è un portiere da Juve, la Juve ha toppato in pieno con Szczęsny, come fai a dire che tra i top 5 portieri in Europa? Io lo dico oggi con grande convinzione, perché lo dico da tanto tempo, secondo me Szczęsny è all'altezza del contesto in cui è. Secondo me Szczęsny è un portiere affidabile, secondo me nell'ormai lontano 2018 la Juventus ha fatto ambo, terno e quaterna ad accettare a pieno grado che Szczęsny prendesse il posto di Buffon. E non è un caso, badate bene, che Andrea Agnelli nell'occasione di quella conferenza stampa del maggio del 2018 disse: il sostituto di Buffon e Wojciech Szczęsny. Non è un caso, e io sono molto soddisfatto di come Szczęsny abbia recuperato i punti che di fatto ci aveva fatto perdere, perché non è che qua neghiamo l'evidenza, no? A Udine abbiamo pareggiato a causa di Szczęsny, con il Napoli abbiamo perso a causa di Szczęsny, con lo Spezia ci ha salvati e va ricordato, con il Milan ci ha salvati, nella scorsa partita contro il Torino è stato determinante secondo me, perché il tiro di Mandragora era tutt'altro che facile, e ieri ha parato un rigore estremamente difficile. Io so dove molti di voi mi vogliono portare, sto leggendo tantissimi messaggi nel merito, per esempio sono già tantissime le note audio, so dove molti di voi mi porteranno al tragico episodio del rigore. Mamma mia, annullato un gol alla Roma, Orsato non sa arbitrare. Cioè, la cosa che mi fa sorridere è che Orsato prima della partita, io me la ricordo, la scorsa settimana, le argomentazioni che c'erano su alcune testate giornalistiche, Orsato arbitro all'altezza di Juventus-Roma, e su questo siamo d'accordo, Orsato è un grande arbitro. E secondo me non ha sbagliato nella circostanza, perché lasciamo perdere audio, retroscena, quello è tutto cabaret, lasciamo perdere tutto quello e concentriamoci pragmaticamente sull'episodio in sé. Se voi vi concentrate sull'episodio in sé, e poi andremo a parlare del fallo di mano di Mkhitaryan, che ci sarebbe stato con il gol di Abraham, che sarebbe stato annullato, c'è una frazione di secondo, vi invito ad andarlo a rivedere l'episodio, perché tanto non lo fa nessuno, tutti parlano e nessuno questo episodio lo va a rivedere. Vi invito a vedere che quando fischia il calcio di rigore il possesso palla non era più di Mkhitaryan ma era di Locatelli, perché Locatelli in quella frazione di secondo ha acquisito il possesso, poi Szczęsny è intervenuto. Succede tutto in un millesimo, io vi invito a rivederlo, in un millesimo succede, io me lo sono andato a rivedere. Quindi il possesso non era più della Roma, punto primo. E poi chi ce lo diceva che Abraham avrebbe segnato così facilmente, bisognava dare il vantaggio perché tanto Abraham segnava? Non lo so, si danno per scontate troppe cose. Era un'azione sporca quella della Roma, cioè era una palla laterale, una palla in quelle situazioni in cui veramente può succedere di tutto. E poi il possesso era della Juve perché Locatelli era entrato in possesso, quindi non ha nessun fondamento la polemica, oltre al fatto che in caso appunto fosse proseguita l'azione c'era fallo di mano volontario, e non mi venite a dire che quel fallo lì è involontario di Mkhitaryan, che passa letteralmente la palla ad Abraham e Abraham segna. Per cui evitiamo filosofia, siamo pragmatici, non parliamo di questo episodio, questa è la mia. Voto alla prestazione di Orsato 8. Secondo me Orsato l'ha arbitrata benissimo, bellissima partita con un bellissimo arbitraggio, e questo va detto, perché non è che possiamo vendere le allodole. E a me onestamente certe narrazioni, sì, per carità, ci stanno, poi alla fine il tifo ti va a condizionare, no, quando vai a parlare di certe situazioni, però bisogna anche essere oggettivi. E a parti invertite, badate bene, perché io poi dico sempre tutto, a parti invertite avrei detto la stessa cosa, punto. Poi apriti cielo, fatemelo togliere qualche sassolino, perché insomma me l'avete stimolata, eh? Vedo già che state scrivendo tantissimi, fatemi ritogliere i sassolini con un sacco voi, amici miei. A parte invertite, fin di mondo. E vabbè, tralasciamo questo aspetto. Ma in caso Veretout avesse segnato al rigore, nessuno avrebbe detto nulla. Cioè, scommettiamo quello che volete, una cena, un panino, così almeno ingrasso più di quello che lo son già, tutto quello che volete. Se avesse segnato al rigore Veretout, nessuno avrebbe detto beh. Quindi, insomma, evitiamo tutto quanto il teatrino. E abbiamo detto tutto sull'episodio. E il sondaggio ironico, ve lo devo fare, perché è straordinaria la partita di Mattia De Sciglio. E c'è stata un'azione in cui De Sciglio l'ha messa dentro per Bernardeschi, che di rovesciata stava per segnare. Io voglio sapere da voi, amici miei, a casa, allo stadio, ovunque eravate, cosa avete pensato in quella frazione di secondo? Cosa vi è scattato dentro quando Bernardeschi ha fatto quella rovesciata sul cross di De Sciglio? Ditemelo. Dai, tanto questo è uno spazio tutto quanto dedicato a voi. Siamo free, siamo liberi, potete dire tutto quello che volete. 340-54-25-324. Siete tantissimi e mi state anche rispondendo sul quesito relativo al vero acquisto post sosta. Secondo voi sarà Arthur Melo o Moise Kean? Che tra l'altro ieri ha segnato un gol bellissimo, eh? Non fortuito, perché poi tutti... Oh, si è messo lì, la traiettoria del pallone l'ha agevolato. No, perché lui il movimento lo fa bene e Bentancur gli fa un'ottima sponda. Sono molto soddisfatto anche dalla prestazione di Rodrigo Bentancur, e oggi lo dico con grande convinzione: il nostro centrocampo funziona, è un centrocampo sul quale investire. Locatelli e Bentancur funzionano, basta svilire Rodrigo Bentancur. Ieri prestazione da 6 e mezzo. Io non capisco come mai c'è questo luogo comune secondo il quale Bentancur sia scarso. Ieri altra grande prestazione di questo giocatore, che è vero, deve tornare ai livelli del 2018-2019, secondo me la sua miglior stagione con la maglia della Juventus. Però da qui a dire che è uno scarpone, scusate il termine, perdonatemi, ma ce ne passa non un fiume, ce ne passano mille. Leggiamo. Lorenzo da Colle Valdelsa. Ciao Luca, secondo me l'uomo in più sarà Kean, perché si è sbloccato finalmente lui. Il gol di ieri sera, anche se fortunoso, può essere un segnale, dovrebbe portare una dote di reti che potranno contribuire a far dimenticare la diva. Poi ancora, perché addirittura mi dite nessuno dei due, ditemi voi secondo voi anche quale sarà l'acquisto post sosta fondamentale. Io vi ho messo nel calderone questi due giocatori, ma potete dirmi chi volete, per esempio anche lo stesso Mattia De Sciglio, che comunque ieri è stato chiamato in causa contro un avversario di blasone che è la Roma, e ha fatto molto bene, eh? Cioè va detto, ha fatto molto bene sia in fase difensiva che in fase offensiva. E io non vi vendo fumo, non mi invento nulla, l'ho pensato come voi. Appena ho visto De Sciglio titolare ho avuto paura, vi devo dire la verità, non è che posso inventarmi le cose. Vedremo appunto di avere anche aggiornamenti per quanto concerne Matthijs de Ligt. Noi siamo lì e siamo pronti proprio a monitorare attentamente la situazione. Cercheremo appunto di capire, perché chiaramente poi quando si va a parlare, no, di Zenit, si pensa a una coppia centrale differente rispetto a quella di ieri sera, con Chiellini che non può giocare anche contro lo Zenit, fermo restando che io sono sicurissimo con lui. Però vabbè, tornando al sondaggio che vi ho posto, perché appunto chi sarà il miglior acquisto post sosta tra Arthur e Ken. Vedo che c'è Stefano da Latina che dice: nessuno dei due credo. Ken è sinceramente improponibile, non tiene una palla e non fa salire, non fa rifiatare mai la squadra. Il gol è stato sinceramente casuale. Per Arthur vedi che fa un gioco troppo elementare. Questo è Stefano. Poi Marco da Sestri Levante: caro Luca, io sono molto contento per De Sciglio, alla faccia di tanti tifosi che lo vorrebbero prendere a calci nel sedere. Allora, io non è che salgo sul carro, poi parleremo anche con un ospite che lo conosce molto ma molto bene, Mattia De Sciglio. Non salgo sul carro, non mi invento nulla. Su Mattia De Sciglio, ragazzi, avevamo dubbi tutti quanti quando era tornato alla Juventus dal prestito al Lione. Ha fatto una buona prestazione. Io sono convinto del fatto che sia un'ottima riserva, non che sia un titolarissimo, che sia un'ottima riserva e che nel computo di una rosa come quella della Juve ci può stare, e che nel computo di tante partite come quelle che è chiamata ad affrontare la Juventus in tutte le competizioni a cui aderisce, in tutte quante, tra parentesi aspettiamo la definizione della data della Supercoppa italiana, aperte e chiusa parentesi, e bene, in un crocevia, no? Così, così ampio, credo che Mattia De Sciglio possa esserci un giocatore ausiliare. Poi, leggiamo, perché su Arthur siete tantissimi che state scrivendo. Biagio da Roma: Arthur, se in condizioni fisiche ottimali, può dare una grossa mano nella gestione del pallone nei momenti critici della partita. Se poi migliorasse in alcune espressioni di gioco, inserimenti, tiro, verticalizzazioni, sarebbe un vero upgrade per il nostro centrocampo. Quanti siete, anche con note audio, continuate a scatenarvi 340 54 25 324, perché poi ho anche delle cosine da dirvi sullo Zenit, perché ho indagato, ho saputo appunto di qualche cambio di formazione. Vabbè, vi spoilerò subito un cambio che ci sarà. Se De Ligt sta bene, gioca De Ligt e non gioca Chiellini. Ma questo, mi direte, l'ha già detto Allegri ieri in conferenza. C'è un altro aspettino che so, no? Perché io fiuto, e sulla base di quello che so, sulla base di quello che sento, dico. Se non so, amici miei, non dico. Allora, su Arthur, che belli i messaggi pro Arthur, mi fanno molto ma molto piacere, vi fanno onore, amici miei, perché non è scontato avere così tanta pazienza con un giocatore che era caratterizzato da molti dubbi intorno a sé, perché io me lo ricordo che cosa si diceva quando Arthur si era operato il 14 di luglio, l'ormai lontanissimo 14 di luglio, no? E la calcificazione, e i problemi, e c'erano molti dubbi e molte incognite per quanto lo riguardava, e sono soddisfatto che ieri si sia destreggiato molto ma molto bene. Bravi anche voi per la pazienza che avete e soprattutto per lo spirito critico che vi contraddistingue, lo dico senza ironia, perché siete molto ma molto meticolosi nell'osservare i giocatori e avete una conoscenza calcistica molto ma molto consolidata, quindi complimenti. Ragazzi, Stefano da Roma che dice: salve, allora già che mi dici salve io ti espello, proprio cartellino rosso, ti diamo proprio il rosso, vergogna, che salve, dimmi ciao. Salve, credo che Arthur sia un valore aggiunto e con Allegri crescerà molto. Poi Eugenio da Castelvolturno, lo tocca il tema Dybala, che dice Eugenio: ciao Luca, secondo me sarà Dybala, perché io vi ho chiesto l'acquisto della Juventus in questo post sosta e mi sono giocato due carte, Arthur e Ken. Chi sarà il vero valore aggiunto? Potete anche metterci nel calderone Caio Giorgi se volete, cioè sceglietelo voi, io vi ho posto un'alternativa, non è una condizione sine qua non. Però molto interessante il tema Dybala, perché anche qui ho lavorato, non vendo fumo, se le cose non le so non le dico, se non sono certo di quello che vi sto dicendo non ve lo dico. So per certo che il discorso rinnovo Dybala non è correlato, badate bene amici miei, non è correlato ai problemi fisici che ha. I problemi fisici di Dybala sono una cosa, il rinnovo è un altro. Non mescolate le due cose, perché altrimenti facciamo confusione. Non c'entra nulla. Dybala ha avuto questo problema muscolare, purtroppo sul più bello, perché contro la Sampdoria aveva segnato un gol fantastico. Ritornerà a fine mese, forse lo rivedremo per quanto riguarda il ritorno con lo Zenit, ma da quello che so io è una situazione da monitorare molto attentamente giorno per giorno. Anch'io spero che Dybala torni al top, però vi devo dire una cosa, e so che qui qualcuno di voi si arrabbierà, io ho dei dubbi. Allora, il rinnovo si farà, io sono contentissimo e vi dico evviva, 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 e vi aggiungo anche finalmente. Però, se mi chiedete che cosa ne penso a titolo puramente personale, io vi arrivo a dire che questa fretta di rinnovarlo non è che io proprio la avessi a pieno grado. Potevamo aspettare qualche mese, vedere se dimostrava realmente di essere un giocatore tale da poter stare al centro del progetto allegriano, tiravamo le somme tutti quanti insieme, mettevamo questa firmetta senza fretta, perché secondo me questo discorso, in scadenza nel 2023, nel 2022, è in scadenza tra mille anni e va rinnovato, è tutta quanto una storiella che appartiene al calcio moderno. Ormai, parlando con tutti quanti ex calciatori, che abbiamo anche qui ospiti sulle frequenze di Radio Bianconera, il concetto è: se dimostri, meriti il rinnovo, ed è anche la società a valutarti. Se no, ci si siede a un tavolo, si tratta e si possono anche prendere strade diverse. Non sto dicendo che con Dybala bisogna prendere strade diverse. Attenzione, il mio era un discorso generale. Quello che vi voglio dire è che Paolo Dybala è un giocatore che secondo me andava valutato più attentamente. Poi, sei favorevole al rinnovo Luca Cavallero? Sei favorevole al rinnovo Manuel Moroni? Sì, siamo tutti favorevoli, siamo contenti. Io godo quando vedo Dybala con la fascia da capitano al braccio e credetemi, godo davvero, sono proprio orgoglioso del percorso che ha fatto. Però il parametro fisico è indispensabile nella valutazione di un giocatore, soprattutto se si vuole intraprendere un percorso insieme per tanti anni e lautamente retribuito. Poi leggiamo quanti siete, 340 54 25 324. Vi voglio anche tantissimi domani mattina, E chi non c'è domani mattina è un Ceferin. Up and down con Luca Cavallero dalle 9 alle 10 il martedì, il mercoledì e il giovedì. Dalle 9 alle 10 up and down, chi sale su, chi va giù, lo decidiamo insieme, filo diretto, come oggi, con voi. Io vi leggo, come sapete, leggo tutto e ascolto tutti i messaggi che arrivano. Anzi, vi dico, se non ne leggo alcuni, perché me li dimentico, rimandatemeli al 340 54 25 324. Dino da Ginevra. Ho visto la reincarnazione di Ronaldo ieri sera sia in De Sciglia sia in Bernardeschi, perché Dino risponda al sondaggio ironico che ho fatto, ma mica tanto, perché adesso chiederemo anche a Manuel Moroni poi come se l'è vissuta quella situazione. Cross di De Sciglia rovesciata di Bernardeschi, che cosa avete pensato in quella frazione di secondo? Che cosa ha pensato Manuel Moroni? Cosa hai pensato in quella frazione di secondo? Dimmi la verità, non me la dici. Mamma mia, mamma mia.
Gli scherzi dei miei predecessori. Cosa ho pensato? Ho pensato che se entrava la palla cadeva lo stadio.
Cadeva lo stadio, forse oggi bufferà di neve. Già sì, sono arrivato proprio al pelo.
Però meritava il gol, ragazzi.
Meritava il gol. 7 in pagella. Ottima prestazione di Bernardeschi. E poi ci arrivo alla formazione. Nel secondo, io li chiamo alla fine divisione in blocchi. A me non piace questa staticità. Sembra la tettonica delle placche. È il blocco X, è il blocco Y. Dopo il break che ci sarà, vi parlerò di un po' di cose per quanto riguarda la formazione. E c'entra anche Federico Bernardeschi. Walter da Belluno. Ciao Luca, per il nuovo acquisto di Artur, i giornalai italiani faziosi in linea generale. Ma tanto si sa, se il Berna segnava, veniva giù lo stadio. È incredibile, ragazzi, incredibile. Tra l'altro, io ero lì, gesto atletico bellissimo. Andiamo a Cesare quel che è di Cesare. Raffaele da Bergamo. Ciao grandissimo Luca, ti aspetto anche domani mattina. Vi aspetto anche domani mattina, ragazzi, dalle 9 alle 10, come ogni martedì, mercoledì e giovedì. Ciao grandissimo Luca, vedere ieri uscire tra gli applausi strameritati De Sciglio e Bernardeschi fa onore a tutti noi tifosi, umanamente bellissimo, e per questo è stata una grande vittoria. Ciao grandi da Raffaele da Bergamo, grandissimo tu. Adesso Manuel, è arrivato un momento molto importante, perché sono le 15:25 e adesso accadrà qualcosa. Prego Manuel. Parto col pardo e obiettivo. Ci siamo, inizia la settimana di Inter-Juventus, domenica sera in esclusiva su DAZN, la partita che tutti i tifosi stanno aspettando. Sull'app DAZN siamo già pronti a vivere le emozioni di una sfida storica per la nostra Serie A, grazie ai grandi protagonisti del passato che con la nostra maglia ci hanno fatto esaltare. Con l'obiettivo Del Piero e obiettivo Trezeguet, potremo scoprire i segreti di una coppia d'attacco che ha fatto sognare i tifosi bianconeri. In più, su DAZN troverete gli episodi di Parto con Pardo dedicati alla città di Torino e a Giovanni Trapattoni, contenuti da non perdere per essere già in clima partita. E andiamo avanti, è bellissimo anche ricordare campioni del passato, campionissimi come Giovanni Trapattoni, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, mamma mia quanti ricordi. Adesso mi ruba l'occhio parlare di questi campionissimi. Io Trapattoni purtroppo l'ho conosciuto da avversario, perché era al CT dell'Irlanda, no? Nel 2009, quando aveva fatto lo spareggio con l'Italia, quindi non ho conosciuto il Trapattoni juventino. Però Del Piero, Trezeguet sono la mia infanzia e la mia adolescenza. E ci stiamo avvicinando allo Zenit e Del Piero, ragazzi, mamma mia, proprio quel gol che fece dalla lunghissima distanza. Ne parleremo nei giorni che ci avvicineranno alla Zenit, soprattutto domani e mercoledì, perché tirò da casa sua. Cioè, tirò da qui, dallo studio di Radio Bianconera, e fece un gol strepitoso. Io credo che sia stato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, non solo della Juventus, ma di tutti i tempi. Perché certi giocatori noi li juventinizziamo troppo, no, Manuel? Ma invece sono giocatori che appartengono proprio al patrimonio mondiale del calcio. Adesso è facile essere mainstream e dire Messi, Lewandowski, Holland, Ronaldo. Ragazzi, ma Del Piero e Trezeguet sono stati, forse, ma non esagero, la coppia d'attaccanti più forti degli anni 2000. Cioè, qualcosa di stratosferico, e purtroppo con Farsopoli, fatemelo dire, ci hanno rovinati, ci hanno affossati, perché con quella coppia lì saremmo andati sicuramente lontani. Quanti siete? Mattia e Berna saranno le carte in più, Paolo non lo capisco, mi sembra tutto un fake. Per parafrasarti bene, continuate a scatenarvi, 340 54 25 324. Chi sarà l'acquisto, amici miei? Chi sarà l'acquisto? L'acquisto reale del mese di ottobre, del posto sosta fino a dicembre. Io vi ho messo due opzioni, Arthur oppure Ken. Allora, ciao Luca, sono Gege dalla Dispoli. Penso che la Juve ormai è una squadra italiana, a parte Danilo e Quadrado, gli altri stranieri mi sembrano un po' poco coinvolti. Daje! Poi leggiamo. Buon inizio di settimana a te, a Luca, a tutta la redazione di Radio Bianconera. Punto molto su Arthur, perché se starà bene fisicamente sono convinto che farà molto bene. E quando Bernardeschi ha fatto quella rovesciata, incredibile, perché dovete dirmelo, che cosa pensate? Assist di De Sciglio e rovesciata di Bernardeschi, ragazzi. È vero? Credetemi, è accaduto, no? Ma l'abbiamo detto, infatti, l'abbiamo detto, ne parleremo con uno che lo conosce molto, ma molto bene. No, veramente, i Negramaro direbbero: è vero, credetemi, è avvenuto. De Sciglio ha crossato, volendo scherzare. Però, che cosa dice Max? E quando Bernardeschi ha fatto quella rovesciata, ho pensato che se fosse entrata sarebbe venuto giù lo stadium. Eh già, il nostro Manuel Moroni è informissimo, il nostro Manuel che ieri mi chiedeva: ma arriva la Roma? Perché effettivamente la Roma è arrivata molto in ritardo, eh. Cioè, la Roma è arrivata alle 7:30. Diciamo che Mourinho è stato accolto anche. Ah, mi hai avvisato, pensavo fosse un punto interrogativo. Che facevi? Eri lì anche tu? Eri lì che aspettavi? Ah, eri lì che aspettavi insieme ai nostri amici che seguono appunto in maniera molto meticolosa la Juventus e che hanno ripreso l'arrivo della Roma. Mourinho è stato accolto moderatamente bene, no, non è stato accolto bene all'arrivo del pullman e poi anche all'interno dello stadio, Mourinho. Però posso spezzare una lancia a favore di Mourinho, lo so che vi farà arrabbiare tutti quanti. Allora, Mourinho ha allenato l'Inter, Mourinho ci ha detto tutte quelle cose contro, e quindi a livello sportivo ci sta di fare contro Mourinho, non è che lo sto difendendo, no, diciamo che se l'è andata anche un po' a cercare, chi la fa l'aspetti. Però il Mourinho versione Roma mi sembra un Mourinho molto più calmo, molto più pacato. È una strategia sicuramente, perché Mourinho è un furbacchione, è una vecchia volpe. Non è che dall'oggi al domani Mourinho è diventato l'allenatore più calmo della storia del calcio. Ma mi sembra un Mourinho in questo momento meno insopportabile rispetto a un altro, no? Un altro che io avrei voluto che continuasse con la Juventus per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Però Sarri mi sta dando più fastidio rispetto che Mourinho. Vi dico la verità. Al momento Sarri è l'allenatore più fastidioso. È l'allenatore che mi sta dando più fastidio. Le polemiche sugli orari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo ve lo dovevo dire con grande onestà. 340 54 25 324. Vi dovete continuare a scatenare, amici miei. Siete voi e soltanto voi la nostra fonte di vita, perché comunque è bello sempre sentirvi. Ciao Bruno. Ma non è che si avvicina la scadenza del contratto di De Sciglio e Berna, che hanno giocato così? Trapattoni non mi è mai piaciuto. Con la squadra che avevamo dovevamo stravincere in Europa, invece facevamo calcio difensivo e uscivamo sempre dalle coppe. Molto ma molto cattivo Bruno. Sono le 15:30, caro Manuel, ma aspettiamo vivamente, perché siete tantissimi, quindi noi dobbiamo lavorare molto duramente per voi. Che bello stare in onda, che bello sforare, mi piace. Fosse per me io andrei sempre avanti così. Tu lo sai, Manuel, andrei sempre avanti, sempre comunque. Allora, vorrei esaltare la prova del mio compaesano Garofani con l'Under 23. Bravo, forza Juventus Under 23, forza Lamberto Zauli e forza tutta quanta la Juve.
Fuori di Juve.
Ci siamo, amici miei, fuori di Juve di nuovo su Radio Bianconera, l'unica che conta, con Luca Cavallero. Quando sono le 15.34 volevo leggervi il programmino di domani, il programmino della vigilia della Juventus, perché la Juventus questa mattina si è allenata, ovviamente lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, si gioca ogni tre giorni, ma meno male, vi dico, forse per i tecnici di Radio Bianconera un po' meno, perché hanno troppi colpi di tacco poi da farsi, colpi di tacco. Seguite sempre qui con noi la partita mercoledì da Roma con Alessandro Santarelli, che tra l'altro appunto porta un gran bene, e speriamo appunto che Alessandro Santarelli ci condurrà la vittoria, eh. Però al di là di questo io sono contento quando la Juve gioca sempre, finalmente, dopo queste soste inutili per le nazionali. Allora, leggiamo il programmino, vi leggo questo comunicato Juventus, carta intestata Juventus, quindi fonte Juventus. All'indomani del bel successo sulla Roma, firmato Moise Kean, la Juventus si proietta subito per la prossima sfida. Mercoledì si torna in campo in Champions League, in casa dello Zenit, obiettivo dare continuità anche in Europa alle vittorie ottenute contro Malmo e Chelsea. Il gruppo si è ritrovato in mattinata al Juventus Training Center, scarico perché è sceso in campo contro l'Allianz Stadium, ma dai, che vi ha detto Luca Cavallero, contro la Roma, per gli altri lavori specifici per ruoli, combinazione offensiva e infine partitella per chiudere la seduta. Questo è il programma di domani, per cui cercheremo di capire un po' di più. Per esempio, domani scadrà la quarantena di Rabiot e questo è un tema da prendere in considerazione. Staremo a vedere. De Ligt non dovrebbe essersi anzi ve lo do 100%, non è ufficiale, ma ve lo dice Luca Cavallero. De Ligt oggi non si è allenato, ha fatto gli esami e speriamo appunto che l'esito sia positivo. Però comunque, domani è la vigilia di Zenit Juventus, allenamento in programma al mattino, poi alle 13.45 la conferenza stampa di presentazione del match. Benissimo, e questo è il programmino in attesa del match. Allora leggiamo perché siete tantissimi. Io vedo tanti elogi nei confronti di Giovanni Trapattoni e mi fate rosicare, amici, sembro un romanista oggi. Quando mi parlate di Trapattoni mi fate rosicare, perché non ho potuto vivere quell'epoca lì, la Champions League, cioè le Champions League, perché poi cioè con lui la Juve ha vinto tutte quante le coppe europee, una Juve proprio dominante in assoluto. Mi fate rosicare, no, non mettetemi in difficoltà, non ho potuto vedere la Juve di Trapattoni, mannaggia. Però alla fine si vince, spiace, sì, ovviamente ricordare purtroppo appunto quella tragedia, la tragedia appunto dell'Eisel, noi la ricordiamo ovviamente, però sono soddisfatto in ogni caso ad averla vinta quella coppa, perché io dico sempre l'abbiamo vinta per loro e secondo me è estremamente importante questo, l'abbiamo vinta in primis per loro e secondo me loro dal cielo l'hanno alzata insieme a noi, e quindi grazie a Giovanni Trapattoni, purtroppo io non ho vissuto quell'epoca d'oro lì, ma che Juve ragazzi. Allora, Gianluca del Lussemburgo, buongiorno Luca, vorrei dire che dobbiamo continuare così, e specialmente a tutti i juventini che non sono contenti del bel gioco, che problemi hanno, il bel gioco lasciamolo alle altre, noi portiamo a casa i trofei e le vittorie. Sì, ma io non sono d'accordo con questa storia qui, perché nel secondo tempo è stata un'ottima Juve, cioè la Juve ha giocato bene nel secondo tempo, ma anche contro il Torino la Juve ha giocato bene, col Chelsea abbiamo fatto una partita diversa, forse più contenuta, forse più difensiva, ma secondo me è sbagliato come termine, forse abbiamo concesso più possesso palla al Chelsea, perché poi il Chelsea si fece solo un tiro con Lukaku, eh? Cioè, perché poi se andiamo a guardare le statistiche, no, parliamo di una Juve che gioca male, però com'è che gli altri hanno sempre tutta sta grande percentuale di possesso palla e non segnano? Forse perché a livello difensivo noi giochiamo bene? Forse perché una prestazione a livello difensivo va giustamente elogiata? Non lo so, lo dico per un amico. Però vabbè, al di là di questo, da un punto di vista della circolazione palla, da un punto di vista proprio dell'aggressione degli spazi, secondo me ieri il secondo tempo è stato monumentale. Per me è stato il miglior secondo tempo della stagione, pensate un po' che vi arrivo a dire. Cioè è stata una Juve che mi ha convinto a pieno titolo, non sono così d'accordo con te Gianluca. Mi è piaciuto anche il secondo tempo contro il Torino e qui voglio arrivare, no? Perché ho qualche novità di formazione per quanto riguarda lo Zenit. Questo foglio qua, praticamente faccio un po' come i richiami, no? Con l'aereo, per chi mi segue in radiovisione. Ho un foglio in cui mi sono segnato alcune cose perché poi me le dimentico. Ho indagato per voi. Se De Ligt sta bene, gioca De Ligt e non gioca Chiellini contro lo Zenit. E se Chiellini... insomma, Chiellini ieri è stato straordinario. Partita di grande dispendio, non giocherà in Russia. Questa ve la posso dare per certa. Se De Ligt non ce la fa, gioca Rugani. Ecco, e sentiremo anche una persona molto, molto, molto vicina a Rugani nel corso di questa disgraziata trasmissione, che ha un nome fuori e un cognome di Juve. Quindi dovrebbe giocare De Ligt, se no altrimenti gioca Rugani con Bonucci sicuro. E poi ci potrebbe essere un altro cambio. che è l'inserimento di Alvaro Morata. Su Morata io voglio essere molto schietto e obiettivo. Mi piace un sacco come giocatore, sono contento che sia tornato alla Juve, però al momento per me c'è un giocatore che merita la titolarità in chiave assoluta. E questo è Bernardeschi, cioè a me spiace sovvertire tutto quanto l'assetto a discapito di Federico Bernardeschi, perché tanto se torna Morata ci mettiamo col 4-4-2, magari giocano Morata e Ken davanti, a sinistra Chiesa e Bernardeschi sta in panchina. Secondo me invece Bernardeschi deve dare continuità a quest'ottima prestazione con la Roma, perché dà equilibrio. Se dall'altra parte siamo con Cuadrado, dall'altra ci gioca Bernardeschi e davanti io mi metterei con lo Zenit, con Ken e con Chiesa. E poi anche su Chiesa, no? Ieri ho sentito prestazione insufficiente, Chiesa stecca la partita. Secondo me Chiesa ieri ha disputato un'ottima partita. Un'ottima partita, ha fatto cose diverse rispetto a quelle che fa di solito, ma non è che se Chiesa non va a palla al piede, non fa mille accelerazioni e non segna, essendo esplosivo come contro il Chelsea, allora vuol dire che Chiesa ha giocato male. Ieri Allegri gli ha chiesto una cosa, di pressare e di dar fastidio alla Roma in uscita. Infatti la Roma ha sbagliato praticamente il 90% delle uscite, perché? Perché Chiesa si staccava. E quindi si staccava dalla linea con Ken perché giocavano in linea. Ken rimaneva fermo, Chiesa si staccava, andava a pressare Rui Patricio e Rui Patricio sistematicamente sbagliava il rinvio perché Chiesa gli andava a sporcare la traiettoria e Chiesa andava a giocare a volte su Mancini perché Mancini spesso saliva su alto per prendere Ken. E a volte che cosa faceva? Molto astuto Federico Chiesa, girava intorno a Mancini e quindi costringeva Mancini a fare un passetto di qua e un passetto di là con Ken che aveva più spazi. Quindi io sta storia di Federico Chiesa che ha giocato male ieri, onestamente amici miei, non la capisco. Tantissimi messaggi, 340 54 25 34 con Manuel Moroni, che contatterà anche l'ospite, che contatterà adesso anche l'ospitino. Però voglio anche sentire un vocalino, Manuel, eh? Me lo fai sentire un vocalino? Sì, se riusciamo. Arriveremo, mi dice mi paghi, che ti paga, sono in rosso, il mio bilancio è in rosso, gli azionisti non mi fanno neanche l'aumento di capitale, quindi non te posso pagare, amico mio, non te posso pagare, mannaggia a me. Sentiamo un bel vocale.
Ciao Luca, Alessio da Sondrio, scusa.
Ciao Alessio.
Non concordo su Arthur.
No,
purtroppo
non ti è piaciuto.
È un giocatore che puoi mettere negli ultimi 25 minuti per tenere il pallone e metterlo in cassaforte, ma non per impostare, per gestire tutta una partita. Gli manca il lancio lungo, gli manca la visione sulla profondità e gira intorno e fa passaggi massimo 6 metri. Per il resto ho visto purtroppo una brutta prestazione di Chiesa, ma
no, non sono d'accordo.
Ogni tanto ci sta. Si pestava i piedi con Kenny, secondo me, e non trovava lo sbocco giusto.
Allora, abbiamo parlato molto ma molto bene di Mattia De Sciglio, tra l'altro appunto amico di Sondrio, rispetto appunto alla tua analisi, continuate a dirmi la vostra al 340 54 25 324. Però stavo dicendo, abbiamo parlato bene di Mattia De Sciglio, è uno che lo conosce altrettanto bene, è uno che l'ha allenato quando era piccino. Eus Scialpi, mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti quanti.
Allora mister, io comincerei a parlarne di questo giocatore che forse, ecco, Allegri ha detto lo conosco da 10 anni e ha raccolto meno rispetto a quello che ha seminato in carriera. Ecco, mi dica lei, cioè qual è diciamo il fardello che si porta De Sciglio, dell'eterno sottovalutato?
Ma l'eterno è quello di non avere mai avuto probabilmente la sfrontatezza e il coraggio di mostrare veramente, se posso permettermi, gli attributi. Questo nel più pacato, voglio dire, modo possibile. Io lo conosco benino, so che ha dei valori innanzitutto molto alti per quanto riguarda l'atleta, la sportività, eccetera, eccetera, e anche delle buone basi. Secondo me probabilmente ha sofferto un attimino la situazione di Milano e magari si porta dentro delle fragilità, non lo so, però quello che è sicuro è che è un giocatore, come diceva Allegri, e appoggio in toto, è stato, voglio dire, un attimino sottovalutato, un po' per colpa sua, un po' per varie vicende, però io ci tengo a dire che sono un po' di parte, però cerco di essere obiettivo e onesto nelle valutazioni.
Mister, siete ancora in contatto con Mattia?
Assolutamente, perché io sono amico dei suoi genitori e Mattia è venuto da me da piccolo, nonostante ci fossero società blasonate, perché vabbè, io sono un ex giocatore di piccolo rango, per l'amor di Dio, e quando sono cresciuti i miei figli, papà e la mamma si sono affidati a me, perché avevo creato un piccolo oratorio che non esisteva, certo, a Santa Chiara e Francesca. E quindi con un pizzico di presunzione, con un po' di illusione, eccetera, eccetera, ho fondato questa cosa, mi sono arrivati 7 bambini a maggio e 70 a settembre. È nata questa cosa, Mattia non è l'unico ad aver fatto cose importanti, anche se per me, in cuor mio, anche il più, mi lasci passare il termine, scarpone, che veniva usato un po' ai miei tempi, era sullo stesso piano di chi aveva la,
certo, certo,
la fortuna di avere più, insomma, proprietà.
Certo. Quindi, ma Eus, che cosa le ha raccontato dell'ambiente Juventus e soprattutto di Massimiliano Allegri? Ricordiamo appunto che siamo in collegamento con Eus Scialpi, quello che ha visto muovere i primi passetti calcistici a Mattia De Sciglio.
Sì, è una fortuna. Io dico sempre, chissà dove sarebbe arrivato se non avesse conosciuto me. Ah. È stata un po' la sfortuna. Naturalmente scherzo, mi permetto, di visto che siete una radio molto libera e aperta. Guardi, io sono con Allegri, nel senso che a me piace molto come persona Allegri, soprattutto perché sviscera le situazioni in un modo, voglio dire, incontroversibile. Io quando analizzo quello che dice resto sempre leggermente, piacevolmente spiazzato. A me piace proprio a pelle. Non...
E gliel'ha raccontato proprio così De Sciglio? Cioè Mattia ha detto il mister è così, proprio come lo vedi, Eus?
Sì, il mister è così. Poi mi raccontava praticamente quando è arrivato che ha avuto un'accoglienza bellissima e lui è rimasto folgorato da questa cosa. E poi vabbè, il campo è dal suo verdetto e tutto quanto, però lui mi ha sempre detto, mi ha sempre parlato bene, anche quando è venuto via non ha parlato male di nessuno, però ha abbracciato in pieno la nuova situazione, cioè era molto molto contento, anche perché voglio dire, io sono interista, di fede interista.
Allora interrompiamo, penso... il collegamento. Vergogna, no, ora si scherza. No, ovviamente, però, mister, guardi, no. Sì.
Però penso che il bel calcio non abbia colori. Nel, certo, senso che, insomma, un buon calcio dato da un buon calciatore deve avere un'appartenenza, però deve essere universale. Quindi questo è quello che mi sento di dire. I bei giocatori della Juve... Il mio sogno è quello di stringere un giorno la mano, non so, a Pirlo, a questi giocatori, ecco, il mio sogno è quello.
E magari tramite Mattia, sì, tramite Mattia De Sciglio.
No, guardi, una cosa che io non ho mai fatto, anche se con Allegri andiamo negli stessi posti dove andavano in vacanza, conosco perfettamente dove lui andava.
Sì.
Quindi voglio dire, però non ho mai usato Mattia per un mio capriccio, non ho mai fatto, perché se le cose arrivano, arrivano, se no altrimenti è destino che non ci debbano essere, però è un sogno che mi porto dentro.
Speriamo appunto, mister, che riuscirà a realizzarlo. E noi la ringraziamo anche per aver lanciato Mattia De Sciglio, che ieri ci è stato molto ma molto d'aiuto contro la Roma. Ringraziamo, grazie a mister Eus Scialpi.
Grazie a voi, e detto da un interista, forza Juve.
Oh, benissimo, benissimo, noi ce lo prendiamo e lo accettiamo. Grazie. 340 54 25 324, scatenatevi, perché mi dovete dire chi è, secondo voi, il vero acquisto di questo post-sosta, no? Di questa seconda metà di ottobre. Secondo voi sarà Arthur Melo oppure Moise Kean, oppure sceglietene uno voi. E poi l'11 contro lo Zenit, amici miei, ma secondo voi Bernardeschi merita la panchina a sto punto? Per me no, rientra, Morata sta al meglio, pazienza, va in panchina Morata. Per me questo assetto funziona, e la Juve ieri ha disputato un ottimo secondo tempo, il miglior secondo tempo della stagione. Se non siete d'accordo con me, ditemelo. Carissimo Manuel, abbiamo un bel vocale, prego, mandiamolo.
Ciao Luca, buon pomeriggio, sono la Rossella.
Ciao!
Beh, devo dire che ieri è stata un po' la partita di quelli che non ti aspetti, degli innominabili, compreso Szczęsny, ma mi riferisco a De Sciglio, che ieri è stato uno dei migliori in campo, a Bernardeschi, che sembra rispolverato, e anche Betancourt ieri non mi è dispiaciuto. Dico grazie al lavoro di Max, alla mano di Max, che si vede, si tocca, sta prendendo veramente il meglio da questi ragazzi, soprattutto da quelli che fino ad ora non hanno dato quello che ci si aspettava.
Ora mi travesto da prete, amici miei, e faccio il confessore, no? Tutte le scuse che volete pronunciare nei confronti di Wojciech Szczęsny, fatelo. E badate bene, io non è che salgo sul carro, perché io dopo Udine e Napoli ero qui a difenderla, a prendermi molte critiche. Non tutte, da parte vostra, perché qualcuno di voi, diciamo che si era alterato nei miei confronti perché difendevo Szczęsny. Benissimo, se volete scusarvi con Wojciech Szczęsny, mandate pure anche vocali in cui dite: caro Wojciech, mi scuso, ero stato troppo affrettato nel giudizio su di te. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, sono Alfonso da Sarno.
Ma ciao!
Niente, mi è piaciuta la Juventus ieri, per sì. Adesso questo dobbiamo fare, non subire e cercare di fare un gol, perché prima o poi arriva. Poi più avanti arriveranno altre prestazioni. Però ti chiedevo una cosa.
Dimmi.
Ma se Lampedoro faceva continuare l'azione sul rigore,
gol era annullato.
E poi il VAR annullava il gol.
Sì.
Ma Lampedoro poteva tornare indietro e ridare il rigore? Era così, una curiosità, perché sui social stanno scrivendo di tutto. Dai, aspetto risposta, ciao.
Sui social stanno scrivendo di tutto perché si tratta della Juve, ma assolutamente no, perché poi alla fine l'arbitro ha la giurisdizione massima, cioè se l'arbitro fischia, quello è, cioè dobbiamo anche entrare in quest'ottica, è il regolamento che parla così, non è che il regolamento lo cambiamo a seconda se ci va bene o meno, a seconda della squadra che tifiamo. Cioè si è detto che l'arbitro ha la giurisdizione suprema, si è detto che il VAR è un semplice strumento ausiliare per l'arbitro e che non è l'arbitro in campo, perché non è il VAR ad arbitrare, bensì il direttore di gara, boom, la rispettiamo nel bene o nel male. A parte che ieri quel gol lì, se Abraham avesse segnato, era da annullare per il fallo di mano di Mkhitaryan, e col VAR l'avrebbero visto, punto primo. E punto secondo, se tanto Veretout avesse segnato, tutto quanto questo marasma, nessuno lo avrebbe fatto. Quindi questo ve lo voglio dire, non fatevi ingannare, perché vedo tanti avvelenatori di pozzi in giro, tanti avvelenatori di pozzi che vogliono macchiare una partita bellissima disputata a viso aperto da due squadre che secondo me si sono affrontate ad armi pari. Per me la Juventus ha fatto meglio nel secondo tempo, la Roma forse un pelino di più nel primo, e stop, di questo dobbiamo parlare. E voi dovete rispondere ai miei quesiti, amici miei. Caro Wojciech, mi scuso, se volete un bel vocale, oppure ditemi quale sarà secondo voi il vero acquisto da adesso, da ottobre fino a dicembre, Arthur o Ken, l'acquisto di ottobre. Sentiamo che dite. Salute quando starnutisce. Allora, saluti, vi seguo spesso e spesso senza frizzare la radio, come mai? Pensavo fossero complimenti, perché ho letto complimenti in sovraimpressione, invece ci sono critiche ai danni del nostro mister, di Manuel Moroni, in regia, che si sta prodigando per risolvere tutto quanto. Allora, Aurelio dal New Jersey, addirittura dall'America, quanti siete? Allora, ciao Luca, Ken e Arthur non sono da Juve, punto e basta. Ken, molto limitato tecnicamente, di buono solo il fisico. E tra l'altro, appunto, a metà trasmissione mi accorgo del consiglio di Manuel Moroni. Il consiglio di Manuel Moroni qual era? Ma tienilo in mano sto tablet, Luca. E io lo prendo in mano, amici miei. Che dice Aurelio? Continua a leggerti, stai criticando, Ken. Poi su Arthur sentiamo che dici. Il brasiliano va bene sui campetti a 7, buona tecnica ma senza ampio respiro, trottolino circense, però ieri non ha sbagliato niente, Cioè ha giocato pochi minuti, ha toccato vari palloni, ne ha sbagliato solo uno, forse su Cuadrado quando gli aveva dettato il movimento, però comunque ci sta a perdere palla all'interno dell'area avversaria, o comunque a ridosso dell'area avversaria. Poi, altro messaggio, perché mi dite quali sono secondo voi le nuti
positive. Ma che bello tenere il tablet in mano, eh? Così Manuel non mi dice niente, eh? Il tablet in mano lo teniamo, bello bello. Allora Luca, le note positive sono gli zero gol subiti, l'atteggiamento, la compattezza e la spinta dai giocatori più criticati. Però preoccupa Dybala. Come si fa a firmare ora un contratto super? E poi Ken, purtroppo ancora non lo vedo. A inizio secondo tempo si mangia un gol fatto. Sì, quando c'era stata la rovesciata di Bernardeschi, ma secondo me ieri un passo in avanti importante di Ken. Tant'è che secondo me ci potrà essere molto, ma molto ausiliare. Un giocatore nei confronti del quale voglio credere molto. Voglio credere molto e spero proprio vivamente che la partita di ieri possa segnare appunto la svolta nella sua stagione. Eccoci qui, ci siamo. Juve, esami per De Ligt, escluse lesioni all'adduttore, resta però in dubbio per lo Zenit. Breaking news, quindi sospiro di sollievo sulle condizioni fisiche di Matthijs De Ligt. Gli esami svolti dal difensore olandese questa mattina hanno infatti escluso lesioni, quindi questo è molto importante. Non ci sono appunto lesioni muscolari, ma un semplice risentimento all'adduttore. Infatti prosegue il comunicato: dopo il risentimento all'adduttore sinistro che gli ha impedito di essere a disposizione contro la Roma, il centrale resta comunque in dubbio per la gara di Champions League contro il Zenit e San Pietroburgo in programma mercoledì in Russia. Oggi De Ligt ha svolto lavoro personalizzato in campo, come vi ho detto io, quindi De Ligt in dubbio per la campagna di Russia. E io vi dico, contro lo Zenit, se non ce la fa De Ligt, amici miei, a giocare è Daniele Rugani, non Giorgio Chiellini, questo lo so per certo. Chiellini non può giocare contro lo Zenit, e espressamente appunto è una richiesta che ha fatto lui. Leggiamo. Che voce bellissima, la voglio conoscere. Eh beh, amico mio, mi scrive Stefano da Latina. Grazie del complimento, che ti devo dire? Ah, con Rossella, figurati se ce la va con me, ci mancherebbe. Quindi Rossella, Stefano, marito e moglie, vi proclamo marito e moglie, non devo fare il prete, devo fare, vi proclamo, vi dichiaro, purtroppo io che ce posso fare? Con le ragazze sono sfortunato, però secondo me anche ce l'aveva con Rossella. Però appunto io vi dichiaro marito e moglie ufficialmente, oltre a volervi confessare su Szczesny. C'è Gianluca da San Marino che secondo me sbaglia conduttore, perché mi scrive: ciao Luca, tu forse non scaricavi Tech, però lo avresti mandato in panchina per il suo bene, se non ricordo male. Invece ha avuto ragione Allegri a farlo giocare. Sì, lo avrei messo in panchina post Napoli, questo è vero. No, pensavo che mi dicessi: ah, ma come, eri uno che criticava Szczesny e adesso che cosa fai, sali sul carro? Io di Szczesny do a Szczesny quel che è di Szczesny, perché dopo Udine sono stato forse l'unico in Italia a difenderlo, perché ho visto critiche, ho visto veramente tiro al bersaglio nei confronti di un portiere che è tra i top 5 in Europa, e io questo l'ho sempre pensato. I complimenti li ho fatti lo stesso Luca, leggi il messaggio completo, certo, e lo leggiamo amico mio, perché sentiva frizzare. Questi purtroppo, quando sentite frizzare, sono praticamente quelli che devono a tutti i costi, no, cercare di approvare il gol alla Roma, no? Appena sentono una tesi contro questo gol, no? Questo gol che la Juve ha tolto alla Roma, torniamo ai tempi del gol di Turone, vergogna, vergogna, vergogna. Appena sentono, cercano di intervenire sulle nostre frequenze e far frizzare tutto. Sono tantissimi vocali, però siete tantissimi voi. 340 54 25 324. Vi dovete scatenare. Prego Manuel, un bel vocale.
Ciao caro Luca, Lorenzo Colle Valdezza.
Ciao mister Sarri.
Allora, innanzitutto diciamo che il rigore per la Roma non c'era.
Sì.
Non c'era assolutamente. Perché dov'è stato il contatto? Ma il contatto dov'è? Ma chi l'ha visto? Poi ragione te dicendo che se avesse segnato Veretout, il rigore per tutta l'opinione pubblica sarebbe stato netto.
Ah, certo,
ma se fosse stato
concesso
a noi della Juventus sul rigore in quel modo, cosa avrebbero detto? Putiferio. Allora, io su Bernardeschi mi dispiace molto che non gli sia entrata per la palla, perché lui ci prova spesso rovesciata e va sempre vicino al gol, anche quella frustata di sinistro a fin di palo, secondo me è un po' sfortunato, però prima o poi se ci prova andrà dentro, e quello sarà il sigillo probabilmente sulla rinascita del calciatore. Forza Juve, a presto.
Forza Juve fino alla fine. Vi riassumo la notizia proprio di questi istanti: De Ligt, nessuna lesione muscolare, però resta in dubbio contro lo Zenit. E io allora vorrei sapere da voi, anche appunto se insomma io la gerarchia ve la do per certa, insieme a Bonucci giocherebbe Rugani in caso non ce la facesse De Ligt. Voi schierereste Rugani o chiedereste uno sforzo in più a Giorgio Chiellini? Chiedo proprio la voce del tifoso a voi, mi raccomando, ditemi che cosa ne pensate. 340 54 25 324. Caro Manuel, andiamo a sentire un altro bel vocalino.
Ciao Luca, è Donato da Sassuolo. Io quello che voglio dire è che ieri sera ho goduto come un riccio.
Anche io, bravo.
Non ho mai avuto la sensazione che loro potessero farci gol. tranne che su quel calcio di rigore. Poi le chiacchiere se le porta il vento, quello che dicono loro lascia il tempo che trova. L'arbitro ha fatto bene a dare il rigore e a non concedere il gol, perché comunque il fallo era precedente al pseudo gol della Roma, originato da un fallo di mano di Mkhitaryan, come tutti abbiamo visto. Detto questo, Luca, la canzone è meravigliosa, è vero che l'ha cantata in Negro Amaro, ma è di Modugno, eh? Negro Amaro, l'ha solo riproposta.
Ma allora io, se devo mettermi a parlare dei miei gusti musicali, vi cito Sfera, Gue Pequeño, Shiva. Emanuele adesso interviene con il beep, di sicuro, quando parli.
Possiamo chiudere?
No, odiano tutti i dischi di platino, questi vendono tanto, un po' come la Juve, vince la Juve, la Juve vince.
I dischi di platino di oggi sono virtuali.
Dischi di platino, ho fatto tutti quanti i dischi di platino, questa è una battaglia che porterò musicalmente avanti e chissà se magari un giorno interverranno qui. Siete tantissimi amici miei, 340 54 25 324, delitti in dubbio per lo Zente, se non ci fosse fareste giocare a Rugani e vi sentireste sicuri con Rugani, oppure gioca Giorgio Chiellini e gli chiedereste uno sforzo in più.
Fuori di Juve.
Le 16:06, siete tantissimi amici miei, un risaluto da parte di Luca Cavallero. Per chi si fosse sintonizzato adesso, la breaking news è De Ligt in dubbio contro lo Zenit. E voi che cosa fareste? Fareste giocare Daniele Rugani insieme a Bonucci, oppure schierereste Giorgio Chiellini e chiedereste gli straordinari a Chiellini? Le ultimissime che arrivano a me è che Rugani dovrebbe giocare se De Ligt appunto non ce la facesse, ma aspettiamo la rifinitura di domani alle ore 11:15 per poter avere maggiori dettagli. Allora, se Rugani non può giocare con lo Zenit, allora non so quando potrà giocare. Poi Max mi dice: quanti siete? Io vi aspetto anche domani mattina dalle 9 alle 10 ad Up and Down, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Facciamo questo filo diretto qui, amici miei. Ciao Luca, io onestamente non rischierei Chiello contro lo Zenit, anche perché domenica prossima c'è la super sfida contro l'Inter. Io proverei a dare fiducia a Rugani, visto che Allegri un po' di tempo fa aveva dichiarato che lo aveva visto maturato. Lo aveva dichiarato specificamente nella conferenza stampa pre-Milan, per cui sì, io credo che Daniele Rugani sia un giocatore affidabile, ma a breve ci collegheremo con uno che lo conosce molto, ma molto bene. Vi faccio spoiler, il suo procuratore. Se De Ligt non ce la fa fare giocare Rugani, anche se mi fa paura perché non è forte. Chiellini deve riposare per l'Inter. Ciao, questo è Walter da Belluno. Allora, sono tantissimi anche i messaggi audio che abbiamo ricevuto grazie all'ausilio di Manuel Moroni. Ne andiamo ad ascoltare un po', perché sono davvero tantissimi. Prego, Manuel.
Ciao, amici. Ciao. Buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao.
Felicissimo per la vittoria di ieri, ennesimo clean sheet. Gara tosta, si sapeva, ma tre punti fondamentali per provare a tenere accese le speranze per il campionato. Dei giudizi post partita sono schifato, tra quello che ho sentito su Sky e quello che ho sentito su Mediaset sono schifato, ma li lascio parlare. Quando parlano così vuol dire che iniziano a sentire la nostra pressione sul collo e vuol dire che tornano a temerci, questo è importante. Un abbraccio fino alla fine.
Bravo Danny, bravo, hai assolutamente ragione, stanno iniziando ad aver paura di noi. Cosa ha detto Caressa al club? E tienitelo praticamente dei sciglio, cioè Orsato ha sbagliato praticamente tutto, ha sbagliato. Me lo immagino, eh sì, è così amici miei, è così. Noi portiamoci a casa questi clean sheet e queste vittorie, che è l'aspetto più importante, quello che interessa a noi. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel, perché siete davvero tantissimi.
Ciao Cabiaggio da Parma.
Ciao.
Beh, le tante critiche sul gioco della Juve non gioco, a me non me ne frega nulla. L'importante è vincere, il gioco lo lascio agli altri, basta che noi portiamo i punti a casa. E poi per quanto riguarda gol annullato, rigore, quello mi fa piacere. Almeno i moviolisti sono tornati al lavoro, perché sai, se non succede nulla alla Juve non si lavora. Ciao e forza Juve.
Bravo, hai centrato perfettamente il punto, hai centrato proprio al top il punto. Tra le altre cose, no, un aspetto che volevo considerare, poi appunto ne parleremo appunto dell'incognita difensiva, e l'11 anti-Zenit, cioè siete d'accordo con me che non dobbiamo variare poi così tanto l'assetto? Perché alla fine Bernardeschi funziona e secondo me merita la maglia da titolare. Se Morata è favorito nelle gerarchie, come si legge, poi domani indagherò per voi e vi dirò domani mattina durante Up and Down se effettivamente ci sono dei fondamenti o meno su un Morata che partirà
sentirebbe favorito. Ebbene, se Morata dovesse partire titolare, andresti a scalzare Federico Bernardeschi? Io non sono d'accordo, perché Bernardeschi per me è un giocatore importantissimo per la Juventus. Bando alle ciance, vi ho detto, abbiamo in collegamento uno che lo conosce molto ma molto bene, Daniele Rugani, il suo procuratore, Davide Torchia. Davide, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te.
Davide, posso fartela? Te la metto in chiave ironica, eh? Ironica ovviamente, direttissima ma ironica. Che fa Daniele? Gioca in Russia?
La domanda va da sé che va formulata uno un pelino più importante di me.
Eh beh, tu sei la gente, quindi noi abbiamo detto magari ho dato un zappino. Guarda Davide che gioco.
gli danno delle cose molto... dell'importanza elevata agli accenti, ma non è così.
No, ovviamente si scherza, caro Davide. Guarda, voglio chiederti specificamente, con Daniele avete parlato di questo nuovo corso della Juve allegriana, cioè come te la racconta dall'interno?
Ma me la racconta che, vabbè, lui conoscendo bene il mister, l'ha avuto tanti anni, sa già quello che insomma, per i giocatori sanno già quei determinati allenatori che cosa vogliono, no? Però lui ha sempre stimato per questo il mister, ma già dichiarazione anche dell'anno scorso quando il mister non c'era alla Juve. È più che altro la solita, la gestione è quella uguale di prima. Grande risalto alle risorse tecniche umane di tutti, riuscire a trarre il meglio da sia far capire la mentalità ai più giovani, la mentalità Juventus, e tirare e tenere sulla corda sempre al massimo rendimento gli altri calciatori. Non sono frasi fatte, ma sono cose che poi stanno succedendo. L'unica cosa è che rientrare, come ha già detto anche il mister, in un gruppo nuovo c'è qualche giocatore che è già allenato, qualche giovane, qualche altro giocatore che non è allenato, partendo poi dopo l'europeo, le vacanze all'europeo, avere tutto quanto il gruppo il 5 d'agosto, capito? Iniziare il campionato due settimane dopo non è proprio semplicissimo. Diciamo che ti ci deve anche un po' incanalare bene, no? Qualche risultato che c'hai un pelino più di, non dico di buona sorte, però che si indirizza tutto nel modo giusto. Purtroppo l'inizio sappiamo benissimo che non è stato così, però adesso vedo che stanno prendendo le misure, perché la squadra, al di là del singolo, parecchie partite che vincono e parecchie partite che giocano anche con tanta gente infortunata, attaccanti, sì, insomma, quello che c'è, e si è compattata bene. Ed è una squadra che, mi sento di dire, ha vinto una partita difficile, come quella di ieri sera, molto tirata, molto tecnica, molto fisica, molto di ritmo. L'ha vinta soprattutto di gruppo, senza nulla togliere ovviamente a chi fa il gol, a chi lo sa, cioè a tutte le caratteristiche tecniche, certo, di tutti i giocatori. Però ecco, in questo si incomincia a vedere il gruppo che il mister vuole, che ha sempre fatto, insomma, che è una delle sue doti.
Certo, senti, il mister prima del Milan aveva parlato molto ma molto bene di Daniele, dicendo che lo aveva visto maturato. Tu lo conosci da tanti anni, Davide, Daniele, lo noti maturato, punto primo. E punto secondo, come fa a sopportare così tante panchine? Nel senso che poi ha un'età molto giovane, qual è quella di Daniele Rugani? Perché non è che stiamo parlando di un ultra trentenne, ha un'età così giovane e anche voglia di giocare di più.
Certo, cioè il... lui è maturato, anche se siamo partiti da una base alta, è sempre stato un ragazzo equilibrato e maturo, che analizza, non è un grandissimo parlatore, però analizza molto, molto bene le cose, sia per autocritica personale che il momento. Non è, giustamente c'è tanti ragazzi che, non voglio dire che siano viziati, però che più non stanno a determinate situazioni, però bisogna anche capirle. E noi sapevamo benissimo che la Juve, dopo averlo dato un anno in prestito, in quest'anno qui poteva continuare a far questo, come fanno tanti club, no? Dice, giocato 5 anni nella Juve, non è poco, hai vinto quello che hai vinto, magari ti davano in prestito da qualche altra parte. Invece, per detta tutto del club, della società e del mister, è stato considerato che è una risorsa in più. Nella risorsa in più, logicamente ci andiamo ad affiancare a gente di grandissimo livello, perché Bonucci, Chiellini e De Ligt, insomma, non è che sono tre difensori tra i 10 più forti d'Europa e del mondo, non è che stiamo parlando di gente di primo pelo.
Più una allora scelta consapevole,
qual è il nostro ruolo, no? Quello di farsi, non essere dimesso, ma farsi trovare pronto, e quella è una cosa particolarmente difficile, perché non è facile continuare a stare sul pezzo durante la settimana sempre bene, farsi vedere bene dall'allenatore, pur non avendo quella partita che poi ti fa entrare nell'ingranaggio. Allora devi cercare nelle amichevoli le cose, finché arriva il momento che ti tocca per essere pronto. Ecco, non è una cosa così semplice. E logicamente, per giocare una squadra internazionale come la Juventus si sceglie te, perché poteva scegliere altre 100 persone, nessuno, la Juventus è obbligata a tenere i giocatori, non sa che farci. Quelli che c'ha, che gli interessano, cercare di valorizzarli al massimo. Però ecco, questa è la situazione.
Certo, sono d'accordo con te sotto questo aspetto. Guarda, ti pongo l'ultima e ti chiedo, a livello difensivo, come è cambiato Allegri? Come te lo ha raccontato? Ha cambiato qualcosa di quello che è il suo credo calcistico, oppure è sempre lo stesso?
Ma a livello difensivo, diciamo che gli allenatori precedenti, quando lui praticamente è andato via dalla Juventus, è stato Sarri che difende proprio di reparto in un modo totalmente diverso. Adesso non faccio la classifica di quello che è meglio e quello che è peggio, però totalmente diverso. Con Pirlo è andato, diciamo, una via che non è distantissima, può darsi, da quello che fa, di quello che chiede Allegri. Diciamo che Allegri, e fa bene da parte mia, sa benissimo che i numeri ci dicono che le squadre che subiscono poco, e lì quando parliamo di subire poco si parla di fase difensiva, centrocampisti che abbiano attitudine di un certo tipo, difensori che abbiano attitudine di un certo tipo, non è solamente il portiere o un difensore, lo sappiamo, no? È un po' tutta la squadra. E non è cambiato molto, perché tutti i giocatori, levato De Ligt, che era l'unico giocatore che conosceva, però che è un giovane che si adatta anche abbastanza presto alle cose, già conoscevano a menadito l'allenatore, già sapevano tutto, sanno tutto di quello che lui vuole, come fare determinate scalate, determinati movimenti, determinate situazioni, perciò il passaggio non è stato traumatico, ecco, bisogna dire questo.
Certo, ovviamente, appunto, noi rassicuriamo, no, caro Davide, i tifosi della Juventus, i tanti tifosi della Juventus che sono in ascolto qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, che Daniele si sta riscaldando, che è pronto per la Russia. È pronto per la Russia.
Piacere, il mister ha sempre detto, l'ha detto anche ieri sera in conferenza.
Certo.
L'ha detto anche ieri sera, e questo vuol dire che, cioè, giustamente lui guarda, vede, e poi quando sarà il momento siamo qua.
Dai, ragazzi, speriamo.
Questo è importante.
Speriamo venga chiamato in causa contro lo Zenit, appunto, lo sto dicendo io, caro Davide, non lo stai dicendo tu, e che possa segnare, così anche da prendersi qualche rivincita.
Potrebbe vincere, poi il resto ci aggiustiamo.
Esatto, anche perché si prende qualche rivincita, anche De Sciglio, no, ieri, martoriato da critica, alla fine è stato il migliore in campo, lo stesso Szczęsny, che era stato bersagliatissimo da critica.
Ha fatto delle dichiarazioni Cherubini proprio su questi due giocatori, proprio per far capire, guardate, che non sono giocatori che non volevamo vendere, non siamo riusciti a vendere, no, le abbiamo tenuti perché giustamente crediamo in determinati valori tecnici, morali, di calciatori e di senso d'appartenenza, che è molto importante in questo periodo qui, e vediamo che cosa succede con tanti calciatori in tutte gli altri club, vado, torno, non sto, non firmo, non faccio,
certo.
Sono valori molto, molto importanti, infatti l'acquisto di Locatelli è dietro anche a questi valori, oltre ai valori tecnici, non solamente tecnici, fondamentali è quelli lì, e che siano anche italiani sarebbe anche un pochettino meglio, e che già conoscono un ambiente, perciò hanno fatto una scelta ponderata, non è degli azzardi di mercato.
No, certo, chiaramente. Grazie a Davide Torchia.
Prego, buona giornata a tutti voi, grazie.
E ringraziamo Davide Torchi, agente di Rugani. Rugani è pronto per la Russia. Secondo voi, se De Ligt non ce la dovesse fare, fareste giocare Daniele Rugani o chiedereste gli straordinari a Chiellini? 340 54 25 324. Vi dovete scatenare tutto quanto il tempo fino alla fine di questa trasmissione dedicata a voi, così come l'ora di domani mattina dalle 9 alle 10, come ogni martedì, mercoledì, giovedì, Happen Down con Luca Cavallero, pronto a leggervi e ad ascoltarvi. Sentiamo un bel vocale, caro Manuel, che lo faccio andare, vi faccio fare zapping. Qua là, qua là. Prego, Manuel.
Ciao Luca, sono Giacobbe da Bari.
Ciao,
io
ciao Mito.
Scusa, Scesni. Io l'ho criticato, non lo nego. Mi sono molto arrabbiato per gli errori fatti. Ma non perché è un portiere forte e non può fare quegli errori. Però adesso chiedo scusa e spero che non mi debba fare arrabbiare più per questo. Forza Szczesny e forza Juve fino alla fine, e sono convinto che se gioca Rugani farà anche lui una bella figura come De Sciglio e Bernardeschi. Max è un grande, ciao a tutti.
Bravo, mi hai stimolato un ulteriore quesito. È bello dialogare con voi su tante cose. Quanto c'è di Allegri in questa rinascita della Juventus? Secondo me la svolta è stata dal Chelsea in poi, ecco, in queste ultime tre partite. Quanto c'è di Allegri in questa Juve? Quanto c'è del merito d'Allegri secondo voi? 340 54 25 324. Pippo dalla Germania. Cara Radio Bianconera, tutti quelli che hanno criticato pesantemente De Sciglio e Bernardeschi devono ricredersi. Grande Pippo, bellissimo il messaggio. Così come i tanti vocali che abbiamo, prego Manuel, andiamone a sentire un altro.
Buonasera a tutti, sono Claudio da Palermo.
Ciao.
E volevo dire che semplicemente i romanisti sono scandalosi. Oggi hanno fatto un processo contro le streghe per una cosa scandalosa che non sta né in cielo né in terra, perché il gol era da annullare, il gioco non andava fermato e quindi poi il gol sarebbe stato annullato per il fallo di mano di Mkhitaryan che fa l'assist con la mano, quindi... Ma di che stiamo parlando? Basta, siamo stanchi di ascoltare le solite manfrine romaniste. Bravo. Ogni volta che giochiamo contro, e di tutto il popolo antijuventino. Un saluto ancora da Palermo, da Claudio, fino alla fine forza Juventus, e anche dalla mia piccolina Giorgina. Oh. Che cosa vuole dire?
Forza Juve!
Un bacione alla tua Giorgina che stai facendo crescere molto ma molto bene, a suon di pane e juventinismo, perché attenzione, anche quando va a scuola qualche interista, qualche milanista magari fa brutti scherzi, quindi educala la juventinità. Un abbraccio alla tua Giorgia, a te e a tutta quanta la tua famiglia. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, Emiliano da Roma.
Ciao.
Da lavoro mi sono collegato su Radio Romana.
Grande.
Per sentire un po' gli umori, affermavano che il mani di Mkhitaryan era accidentale. Che non c'era volontarietà. Che sul gol di Kin c'era un presunto mani di Cuadrado,
un presunto
non si sa dove l'hanno visto, e che ovviamente tre minuti secondo loro erano pochi.
Mani di Cuadrado.
Assurdi. Bene, avanti così ragazzi, forza Juve.
Guarda, io direi che c'è un presunto rosicamento in quel di Roma, e credo anche che ci sia un presunto aver visto un'altra partita e noi Juventus-Roma, credo così a spanne, tra me e me ho questa opinione qui, ma forse soltanto la mia umilissima opinione, lungi da me criticare l'obiettivissimo lavoro sicuramente di chi sostiene queste tesi. Mi raccomando amici miei, ditemi la vostra: Rugani oppure Chiellini contro lo Zenit, che cosa fareste in caso De Ligt desse forfait? Ripeto, per chi si fosse collegato adesso, notizia risalente a circa una trentina di minuti fa: Matthijs De Ligt in dubbio contro lo Zenit, nessuna lesione però rimane in dubbio per la campagna di Russia. Sentiamo un bel vocalino, Manuel.
Ciao Luca, lo zio Daff.
Mitico.
Federico ieri un po' spento, però dai, si è riposato.
Non sono d'accordo,
allora, io non vedo l'ora che fra tre anni la Rai intervisti Orsato e gli faccia la classica domanda: ma lei si ricorda quando ha favorito la Juventus dandogli un rigore contro? Poveri romanisti.
Bravo zio Daf, non fa una piega la parte finale. Non sono d'accordo su Federico Chiesa, secondo me ieri ottima partita, ottima, sufficiente perché ha fatto una cosa specifica che gli ha chiesto Allegri, diversa rispetto alle sue caratteristiche ordinarie. Che cosa doveva fare Chiesa ieri? Perché poi i giocatori anche vanno giudicati sulla base di quello che è lo spartito tecnico tattico di sviluppo di un match, no? A Federico Chiesa è stato chiesto di pressare Rui Patricio, è stato chiesto di disturbare la prima pressione della Roma, di giocare in linea con Kennedy, di sganciarsi proprio appositamente per questo compito, e secondo me lo ha fatto molto, ma molto bene. Questo va detto. Non sono d'accordo con chi sostiene che Chiesa ha giocato male. Allora leggiamo, siete tantissimi e vi dovete continuare a scatenare. Stefano mi dice: Allegri non conosceva, perché vi ho anche chiesto quanto c'è della mano d'Allegri in questi successi dal Chelsea in poi. Stefano dice: Allegri non conosceva alcuni giocatori, per cui ho dovuto analizzare la loro fisicità e mentalità. Bravo Stefano, sono d'accordo con te. Poi altro messaggio da parte di Massimo da Londra: il mio tema libero sei tu, hai scritto un tema Massimo, io adesso ne leggo una parte, ma ti invito a mandare un bel vocalino che è anche comodo. Buongiorno, a me le chiacchiere dei perdenti non interessano assolutamente niente, io invece mi guardo in casa e continuo a essere molto critico verso Allegri, non si può non avere un gioco. Secondo me Massimo sei un po' troppo severo, perché nel secondo tempo, non so se voi la pensate come me, nel primo tempo è vero, forse ha fatto un pelino meglio la Roma mi ha convinto un pelino di più, ma diciamo pari e patta, come appunto a Briscola o meglio a Scopa quando praticamente conti punti, pari e patta. Nel secondo me è stato dominio nostro, cioè per me nel secondo abbiamo fatto molto ma molto meglio noi anche dal punto di vista del gioco. Comunque, catenaccio e affidarsi solo ai lanci lunghi, perché questo è, qui non si tratta, basta vincere, eccetera eccetera eccetera. Caro Massimo, manda un vocale e noi lo ascolteremo appunto molto vivamente. Siete davvero tantissimi. Leggiamo Francesco da Reggio Emilia che mi dice: buongiorno Luca, non fanno i titoloni su Lazio Inter e non dormono per il rigore peraltro regalato alla Roma, ma per Lazio Inter non vale la prova TV? Guarda, a me ha colpito l'arbitraggio di Errati Lazio-Inter, secondo me Lautaro andava espulso, andava anche espulso Correa, però io credo, l'ho detto anche ieri a Domenica Sport con l'ottima Chiara Leati che mi ha chiamato, credo che, e mi prendo le responsabilità di quello che dico, ma non è nulla di astrologico, credo che quando un arbitro vada a dirigere un match tenga conto di tanti parametri a livello complessivo, anche del calendario, secondo me, sì. E anche della pioggia di critiche che può ricevere in settimana. Tenga anche conto di questo. Non dico che gli arbitri sono in malafede, però anche gli arbitri, insomma, non è che vanno lì a arbitrano random. Studiano determinate cose e soprattutto che risvolti possono avere determinati scenari. Sono tantissimi vocali: 340 54 25 34. Scatenatevi. Il nostro Manuel s'arrabbia, ma ci sono tanti vocali. A scanso di quello che lui dice, ci sono tanti vocali. Quindi cartellino giallo per Manuel Moroni, che si sta comportando molto, ma molto male. Ma la verità ve la dico: praticamente Manuel Moroni aveva Zaniolo al fantacalcio che io mi guardo bene dal fare, perché si distruggono rapporti umani e neanche mi appassiona. Zaniolo che si è fatto male. Tra l'altro, auguriamo il meglio a Nicolò Zaniolo, un giocatore per il quale personalmente tifo. Sì. Dico la verità, non mi interessa il colore della maglia che porta, Nicolò Zaniolo è un giocatore estremamente importante e spero che un giorno la Juventus lo possa prendere. Allora, Luca da Genova, parafrasando il poeta, dico: non ti curare di loro intellettualmente disonesti, ma guarda e passa. Questo è Virgilio a Dante, tra coloro che sono sospesi, gli ignavi, coloro che non prendono posizione. Qui vengono fuori i miei studi classici. Questa la sapevi, Manuel? No, secondo me non la sapevo. E comunque, tanti nemici, tanto onore. Ricominciamo con l'odio. Quindi l'eterno rosicamento vuol dire che siamo tornati e hanno paura. Questo è Luca da Genova. Sono d'accordo con te. Condivido appunto ogni singola parola del tuo discorso. Allora. C'è Gianluca che dice: a me la Juve è anche piaciuta e dopo per me l'importante è vincere. Pure in fuorigioco al 93esimo. Sì, ma fatto, carissimo Gianluca, perché tu appunto forse avevi detto non mi interessa del bel gioco eccetera, nel secondo tempo è stata un'ottima Juve, per me da un punto di vista del gioco abbiamo fatto molto bene e credo che sia sbagliato sostenere, che mi dici madre? California, non so neanche cantare, solo che dice California, così no? Ah, non Califoggia, quindi non è appunto. Tra l'altro, che ore saranno lì negli Stati Uniti? Vabbè, sentiamo un bel vocale, mamma.
Ciao, buongiorno. Ciao. Radio Bianconera, sono Franco da Fort Myers in Florida.
In Florida, da sentire.
No, la cosa interessante è che Orsato ha fatto un piacere alla Roma dandogli il calcio di rigore, perché se avesse dato il vantaggio, il tocco accidentale di Mkhitaryan seguito da un tiro in porta sarebbe stato annullato, il gol sarebbe stato annullato dal VAR. E me lo sto riguardando, sono 10 minuti che sto andando avanti e indietro e la storia è questa è la cosa più importante che c'è: tocco incidentale di Mkhitaryan che avrebbe seguito da un immediato dopo un secondo tiro in porta, gol sarebbe stato annullato. Ciao ragazzi, forza Juve, cavolo.
Voglio fare una battuta, non sapevo che Bobo Vieri seguisse Radio Bianconera, no? Lui alla Bobo TV, so sia di Bobo Vieri, proprio lui, da come parlava sembrava Bobo Vieri, che però tifa per la squadra giusta, quindi bravo amico mio, le 10.29 in California, le 10.29 noi ti abbracciamo in California, in Florida, scusami, vedi che mi fa confondere Emanuele Moroni, grazie, grazie per seguirci, voi continuate a scatenarvi, 340-54-25-324, quanto c'è da Allegri in queste ultime vittorie, e poi chi fareste giocare con lo Zenit, Rugani o Chiellini? Scatenatevi, scatenatevi, scatenatevi.
Fuori di Juve.
Ciao Luca, per Zaniolo sono d'accordo con te, per lo Zenit farei turnover, quel che viene bene, anche un pareggio, poi al ritorno vinciamo, e questo in vista dell'Inter, sempre, questo è Francesco. Caro Francesco, non sono d'accordo con te, con lo Zenit bisogna vincere, e secondo me è estremamente importante la partita contro lo Zenit, partita in cui ci potrebbero essere dei cambi di formazione, attenzione amici miei, ve li ho anche anticipati, Alvaro Morata dovrebbe recuperare la sua titolarità, e io non sono per nulla d'accordo, ve lo dico, proprio con grande schiettezza, costo da tirarmi antipatie. Non sono d'accordo con la titolarità di Morata, io giocherei ancora con Ken Chiesa e manterrei sull'esterno di sinistra Federico Bernardeschi perché merita la titolarità in questo momento. In questo momento Bernardeschi è un'arma in più favorevole per quanto riguarda la Juventus. E poi al centro della difesa c'è Rebus De Ligt. Se De Ligt sta bene, amici miei, gioca De Ligt. De Ligt in dubbio, torno a ripetervelo. Se invece De Ligt ha problemi, subentrerebbe Rugani favorito su Chiellini, ma la palla passa a voi, mi dovete dire se fareste giocare Chiellini oppure Rugani. Caro Massimo da Londra, è inutile scrivervi se non leggi un messaggio di 10 righe, passo ad ascoltare altro. Fai un vocale, amico mio, è così comodo, un vocalino, e io lo ascolto. E io lo ascolto con tutte le critiche che hai da fare sul gioco d'Allegri, io non condivido. Nel secondo tempo, ottimo gioco. Sapete che partita mi ha ricordato per certi aspetti il secondo tempo? Con le dovute proporzioni di paragone, attenzione, magari non siete d'accordo con me. Vi ricordate l'aprile del 2017? Il ritorno contro il Barcellona, quando abbiamo fatto 0-0. Badate bene, non sto dicendo che è stato uguale da un punto di vista dell'interpretazione. Però nel secondo tempo, come abbiamo difeso il risultato? Lo abbiamo difeso così. E io ho avuto l'impressione per 45 minuti che questi gol non ce lo potessero fare in alcun modo. E infatti non ce lo facevano in alcun modo. E infatti facevano acqua da tutte le parti. E infatti noi abbiamo portato a casa una vittoria che meritavamo, all'insegna di un ottimo secondo tempo, secondo me. Perché è stato un ottimo secondo tempo della Juventus. Questo va assolutissimamente detto. Ditemi che cosa ne pensate per quanto riguarda la formazione. Se fareste giocare Bernardeschi nuovamente contro lo Zenit, e poi anche se contro lo Zenit secondo voi vale la pena giocare con Chiellini, quindi rischiare Chiellini oppure Daniele Rugani appunto metterlo in campo dal primo minuto. Abbiamo sentito il suo agente che non si è voluto esporre sotto questo aspetto, non ci ha voluto dire realmente che cosa gli aveva detto Daniele, però ci ha fatto intendere che è pronto, che scalpita. Abbiamo tantissimi vocali, la palla passa a voi che siete i conduttori di questa trasmissione, lo sapete sempre. Prego Manuel.
Buonasera, Eros da Ostia.
Ciao, grande.
Finalmente i romanisti avranno altro da dire. Passeranno dal gol di Durone al vantaggio di Abram.
Beh, amico mio, allora tu sei di Ostia, ci sono tanti romani collegati che tifano per la parte giusta, per la Juventus, ovviamente. Diteci come avete vissuto questo lunedì al lavoro, dai, fatemelo sapere. Quanto vi hanno sfottuti al lavoro, all'università, dove eravate, che cosa vi siete detti, quanto avete anche goduto sportivamente parlando, perché immagino che la scorsa settimana sarà stata turbolenta, bruttissima, e gli sfottò all'inizio quando perdevamo contro l'Empoli. Quindi voglio sapere da voi, amici miei, quanto avete goduto oggi e che cosa vi hanno detto i colleghi, gli amici romani. Ciao Alberto da Torino, ciao ragazzi, io volevo dire, è vero, ha fatto gol, ma a me Ken non piace, non capisco perché farlo giocare. Questo è Alberto da Torino. Secondo me invece Ken ha fatto molto bene ieri, prestazione da 7, ecco, questa è la mia pagella, Ken 7, poi adesso poi le faccio le mie pagelle, mi dite se siete d'accordo con me oppure no. E credo che possa essere uno degli acquisti della Juventus di adesso, di ottobre, no? Vi ho chiesto infatti, tra Arthur e Ken, quale sarà secondo voi il vero acquisto di ottobre per quanto riguarda la Juventus. Un messaggio futuristico, un messaggio dal futuro di Francesco. I vari Cragno, Rovella, Zaniolo, Fagioli, con Giachiese e Locatelli. È auspicabile uno zoccolo italiano? Io me lo auguro, soprattutto per quanto riguarda Zaniolo. A me Zaniolo piace tantissimo, secondo me con i colori della Roma non ci c'entra niente, dobbiamo fare il possibile per prenderlo, il prima possibile. Io lo volevo già prendere quest'estate da infortunato, pensate un po' voi. Altro messaggio, Gerardo da Salerno. Quanti siete, quanti siete. Allora... Buonasera Luca, le polemiche non sono immediate, ma anche alla lunga, vista la partita di domenica con l'Inter, stanno aumentando i decibel dei polemici affinché si ripari col prossimo arbitro. Attenzione all'arbitro di domenica, io gli arbitri manco li guardo, ma manco li guardo, vi dico la verità. Su Orsato avrei detto che avrebbe fatto la cosa giusta anche a parti invertite, cioè se la stessa situazione avesse riguardato noi, avrei detto le stesse cose che sto dicendo adesso, che Orsato ha fatto molto bene a fischiare calcio di rigore e annullare il gol, punto e basta. Sentiamo un bel vocale, caro Manuel, perché siete davvero tantissimi.
Ciao Luca, sono ancora Donato da Sassuolo.
Ciao.
Piccola chiosa per chi vuole un gioco, adesso si avvicina Natale.
Sì.
Scriveremo a Babbo Natale, ce lo faremo portare. Sì. O da lui o dalla Befana, cioè forza Juve.
Ah, beh, sempre spiritoso il nostro amico Donato. Sono tantissimi vocali, prego Manuel, se si può andiamo ad ascoltare un altro.
Ciao ragazzi, Alberto da Cuneo.
Ciao.
Io contro lo Zenit metterei in campo sia Rugani che De Sciglio di nuovo.
Interessante.
E vi direi anche Pellegrini. Almeno così.
Ma Pellegrini,
una partita importante ma non determinante, li proviamo su una partita con un senso e non contro magari l'ultima in classifica del campionato.
Allora amico mio, ti fa onore quello che hai detto, però Pellegrini non è in lista, così come Caio Giorgi. In ogni caso, sì, cosa dimostra la partita di ieri? Che le cosiddette seconde linee sono giocatori di livello, assolutissimamente sì. Con lo Zenit, ecco, questo è interessante, me l'hai stimolato tu, con lo Zenit sareste favorevole a riconfermare De Sciglio? Io credo, ecco, anche qui non vendo fumo. Non vendo fumo e vi dico quello che so. Poco prima che giocassimo con l'Alessandria, io sapevo di un accordo di massima sulla parola, badate bene, presunto accordo di massima tra Danilo e lo staff tecnico della Juventus, di giocarne una su tre in questo trittico. Danilo ha giocato contro la Roma, quindi se tanto ci dà tanto, magari Danilo De Sciglio potrebbe essere riconfermato contro lo Zenit. Vedremo, però in ogni caso mi piace il tuo messaggio di fiducia, perché poi bisogna sempre avere fiducia nei confronti dei nostri giocatori, chiunque essi siano. Anche Aaron Ramsey, pensate un po' che vi dico, anche Aaron Ramsey, se Ramsey viene chiamato in causa, dobbiamo fare il tifo per Ramsey. Caro Manuel, andiamo a sentire un altro vocale. Arriveremo a sentire un altro bel vocale. Intanto io voglio sentire soprattutto il vostro parere proprio netto sulla questione difesa, no? Se De Ligt non dovesse farcela, vi fidate di Daniele Rugani oppure chiedereste gli straordinari al nostro capitano Giorgio Chiellini? Io vi dico che secondo me Rugani è pronto, secondo me Rugani potrebbe giocare con lo Zenit e non sfigurerebbe nemmeno. Pensate un po' che va arriva a dire. Bel vocalino.
Ferdinando da Roma, qui a Roma le strade sono bagnate, fegati spappolati ovunque.
Fegati spappolati ovunque, caro Ferdinando, oggi è il tuo giorno. Tutti i juventini di Roma oggi devono godere dopo tutto lo sfottò della scorsa settimana, dopo che abbiamo perso con l'Empoli, quante ce ne hanno dette. Dovete godere, amici miei, il vostro giorno. Io voglio sapere come ve lo state vivendo, al lavoro, con i vostri amici romanisti, a scuola, all'università. Radio Bianconera vuole sapere da voi come ve la state vivendo questa giornata, che penso che sia bellissimo. Tanto abbiamo un vocale, il mister vuole intervenire, mi sta dicendo. Breaking news, mister Allegri, sentiamo.
Un altro saltino in classifica.
Il mister ce l'ha detto, un altro. Innanzitutto appunto una clip che noi mandiamo, ancora poi ci credono, no? Ancora poi Radio Bianconera fake, dice che interviene Allegri e poi non interviene. Una scherzetta che ha fatto il nostro Manu Moroni. Ecco, sentiamo che ha aggiunto.
Molta calma.
Questo è Massimiliano Allegri, tutta quanta la sua essenza, molto furbo, Allegri. Volevo sottolinearlo questo aspetto qui, molto furbo, anche in conferenza. Poi alle 12 si va a mangiare. molto furbo il nostro allenatore che cerca di stemperare la tensione e che sta facendo un bello scherzetto a tutti e non è cascato nel trappolone di Mourinho su Abraham, perché Allegri lo sapeva che Mourinho ce l'aveva in serbo. Mourinho è una vecchia volpe, fa così da una vita, fa sempre così, vediamo, vediamo, non sappiamo se gioca, eh? Poi alla fine ha fatto lo scherzetto, perché Mourinho voleva mettere tutta quanta la pressione sulla Juve. Noi arriviamo a Torino, siamo sfavoriti, loro hanno tutti quanti giocatori di livello, cercava di mettere la pressione su di noi, ma Allegri se ne è infischiato. Allegri è arrivato con un sorriso a 3 denti in conferenza stampa, anzi a 12.000 denti, con calma, con calma. Lui è molto furbo, sa benissimo che questo è un crocevia importante per la Juventus, ma non ci casca nel trappolone, non ci casca nel trappolone di Mourinho, non casca nei trappoloni di nessuno. Guardate ragazzi che un grande pregio che Allegri è la furbizia, è furbo, astuto, sa anche come nasconderti le cose. Quando ti dai titolare in conferenza stampa è perché ha in mente qualcosa di speciale, no? Magari ti dice Danilo titolare, poi Danilo te lo ritrovi a centrocampo, tu magari fai tutta la difesa. Ah, ma se Danilo gioca, allora dall'altra parte sta asimmetrico, perché gioca Alessandro, spinge Alessandro, Danilo sta frenato e Danilo te lo mette in mezzo al campo, per esempio, ti sbriglia le carte. È molto furbo Allegri, attenzione a sottovalutarlo, perché poi vedo anche qualcuno che lo sottovaluta anche qui su Radio Bianconera, qualche ascoltatore che non si fida. Sono tantissimi i vostri vocali, fate lavorare Emanuele Moroni. 340 54 20 5324, vi dovete scatenare. Che bello, che bello. I laziali di regione, ovviamente, non di tifo, perché se no ti farebbero per me, Maremma, sono Maurizio Sarri, che tra l'altro mi ha fatto godere, dico la verità, sabato tra Lazio e Inter ti favo Lazio, per ovvi motivi, mi sembra logico. Allora, comunque non riesco a tifare i colori nerazzurri, perdonatemi amici miei, vorrei chiedervi appunto amici miei che risiedete nel Lazio, ecco mettiamola così, o che siete proprio di Roma, quanto avete goduto oggi, dopo tutti gli sfottò, Gianluca dalla Dispoli, oggi da me c'erano solo laziali e juventini, il resto era in smart, vedi lo smart working, non è per il Green Pass ma è per altre questioni forse. Filippo, buongiorno, secondo me un centrocampo a tre con Arturo, se si rimette in forma Locatelli e Bentancur potrebbe diventare un grande centrocampo, che cosa ne pensi? Potrebbe essere, vediamo, vediamo che ruolo ritaglierà Allegra ad Artur, chissà se non da regista. Poi Raffaele da Viterbo, un altro che secondo me se l'è, stavo dicendo scialata, no? Non dico scialata in radio perché Yves mi aveva rimproverato una volta agli inizi, quando venivo qua dietro al microfono, dico ce la scialiamo, e Yves mi fa, non è un termine radiofonico, e allora non l'ho più detto scialare, però se l'è goduta, ecco, mettiamola così. Che dice Raffaele da Viterbo? Zenit, andata e ritorno è fondamentale per il passaggio del turno, perché la prossima è in casa. Poi secondo me al secondo tempo abbiamo giocato così perché in casa dobbiamo fare di più. Questo è Raffaele. Poi chi è questo? È Gerardo. Gerardo mi dice: oggi sono più Allegri, anche se durante il rigore ho un po' mugugnato. Mio figlio mi ha detto: papà, vediamo in TV Mascia Orsato. Io ho risposto: tagliati sta zazzaroni di capelli. Lui mi ha guardato sconcerti. Lui mi ha risposto: Oken. La favola termina come al solito: la lupa viene sconfitta. E beh, l'ironia del nostro Gerardo da Salerno. Tantissimi vocali: 3-4-0. Zero titoli. Non so parlare della Juve che ha vinto tanti punti. Ma tanti punti con errori arbitrali. E che vincerò la stagione, che finirò la stagione con zero titoli. E lui ha già messo le mani avanti, la Roma, il progetto di crescita. No, perché figuriamoci, se a Mourinho interessa vincere. No, lui è lì per progetti di crescita. Zero titoli, questo è Mourinho che abbiamo battuto in maniera irreprensibile all'Allianz Stadium. Sentiamo, sentiamo un bel vocale, mamma.
Ciao Luca, sono Andrea da Poggio Moiano. Volevo
chiederti
grande una cosa.
Dimmi.
Se l'arbitro avesse convalidato il gol,
sì,
poi il VAR l'avesse tolto per il fallo di mano, che cosa sarebbe successo? Gli avrebbe dato ugualmente il rigore?
No, sarebbe successo appunto semplicemente quello che hai detto tu, cioè della serie. A parte che cioè non andiamo a dire se Orsato ha preso la decisione corretta, sarebbe stato rigore. Ma io la domanda che vi faccio a tutti quelli che oggi me la fanno, e siete davvero tantissimi che siete focalizzati su questo episodio, perché giustamente, no, magari a scuola, al lavoro, ovunque siate, vi stanno dicendo la Juve ruba, è tornato il complotto per far vincere la Juve, per farla risalire in classifica, il complotto che vede protagonista la Juventus, no? Siete tutti così, voi rispondete semplicemente, ma a parti invertite, che cosa sarebbe successo? E semplicemente, se Jordan Veretout quel rigore lo avesse segnato, non sarebbe successo nulla, su, diciamo le cose come stanno, alla fine lo sanno pure loro in cuor loro quando dicono certe cose. Voglio sentire un bel vocale che è arrivato, che siete davvero tantissimi oggi.
Viaggio da Roma, caro Luca, oggi si gode qui a Roma a sentire tutte le fesserie e le interpretazioni fantasiose della partita di ieri sera. Devo dire che li amiamo i tifosi della Roma, sono fantastici. Per giustificare il loro fallimento hanno una fantasia infinita, sempre forza Juve e comunque, e vuol dire che siamo tornati e ci saremo anche per lo scudetto. Forza Juve sempre!
Questo è un tema e sono d'accordo con te. Secondo me la Juventus deve, ha l'imperativo categorico di crederci per lo scudetto. Io ve lo dicevo dopo Udine, ve lo dicevo dopo Napoli. Secondo me questa è una Juve che lo scudetto lo può vincere, assolutamente, deve ambire a quello. Allegri è molto furbo perché, come vi dicevo prima, lui cerca di scaricare, tra virgolette, la pressione sulle altre, no? Ma lui lo fa in maniera molto, ma molto, molto meticolosa. Cioè, Manuel Moroni che mi dice cose in interfono che mi fanno davvero sorridere. Però, tra l'altro, c'è proprio lui. Dai, sentiamo che dice.
Decido io.
Decide lui. Decido io, dice Massimiliano Allegri. È molto furbo, molto astuto, perché lui sa gestire la pressione in maniera molto meticolosa e ha detto step by step. Dopo la sosta vi dirò se potremo competere per lo scudetto. Ma scusate, amici miei, ma se giochiamo con l'Inter domenica, ma secondo voi non è una sfida scudetto quella? Secondo voi lì la Juve non si gioca una fetta importante del suo campionato? Su, via, diciamo le cose come stanno, non vendiamo fumo nelle allodole, o soprattutto, o meglio, non vendiamo allodole, perché è assolutissimamente una sfida scudetto e secondo me lo sa anche Massimiliano Allegri ed è fondamentale, davvero fondamentale poterselo aggiudicare questo tricolore che credo appunto che sarebbe ampiamente inatteso, perché se andiamo a leggere qualsiasi giornale, non lo so, sembra che il Napoli sia la squadra più forte del pianeta, sembra che Osimhen sia l'attaccante più forte del mondo, sembra che Anghissà sia il centrocampista universale, quello che ha inventato il calcio. Io invece vi sto dicendo che secondo me Anghissà è un giocatore normalissimo e che secondo me il centrocampo della Juventus è un centrocampo competitivo, perché si diceva anche quello, che il centrocampo della Juve non fosse all'altezza, che quello della Roma era più forte del nostro, con Cristante Veretout, il più forte giocatore della storia del calcio, Cristante, come faremo senza Cristante che c'ha la Roma? Secondo me ieri Bentancur e Locatelli hanno fatto decisamente meglio. Allora, quanti messaggi che mi state mettendo, cosa ne pensate, mi state mandando ovviamente, mandando soprattutto, e continuate a mandarne altri al 340 54 25 324 perché vi voglio scatenati. Allora, ciao, che cosa ne pensi di Bernardeschi in questo 4-4-2? Meglio lui o Rabiot largo a sinistra? È quello che vi ho detto, io contro lo Zenit, sa, poi ve lo do il mio 11, ve lo do anche sulla base di qualche informazione che ho. Però ve l'ho detto, secondo me Bernardeschi deve giocare titolare, perché in questo momento un'arma in più per quanto riguarda la Juventus, ma vogliamo entrare in quest'ottica? E ve lo dico io come giocarei contro lo Zenit: Morata in panchina e giocarei con Bernardeschi titolare, ma vi spiego il mio assetto. Mi metterei col 4-4-2, metterei Szczęsny in porta, metterei Danilo Bassi a destra, anche se da non escludere la riconferma di De Sciglio, però comunque Danilo Bassa a destra, Bonucci e Rugani se De Ligt non dovesse farcela, i due centrali, a sinistra mi metto con Alexandro, a centrocampo a destra alto metto Cuadrado, in mezzo me la gioco con Locatelli e con Bentancur, sulla sinistra me la gioco con Federico Bernardeschi e davanti invece gioco con Chiesa e con Ken. Punto e basta, questo è il mio 11. Ditemi appunto se siete d'accordo con me oppure meno. Per me Bernardeschi è un'arma importante e deve assolutissimamente giocare titolare nella Juventus, perché in questo momento rappresenta un giocatore che è una garanzia dal primo minuto. Così come Kulusevski, di cui non abbiamo parlato, perché mi dite sempre: ah, Cavallero, parli sempre di Kulusevski, ok, ti paga. No, Kulusevski è un giocatore, secondo me, estremamente importante, che ieri è entrato con il piglio giusto e ha fatto benissimo. Quindi questo è il mio 11, contemplando anche Dejan Kulusevski per l'appunto a partita in corso. Allora, dopo il gol di Turone, aperta, chiusa parentesi, in fuorigioco, il gol di Turone, ora si lamentano anche per i rigori che ci danno contro. Questo è Giorgio da Roma. Sì, infatti è paradossale, cioè che la Roma ha avuto un rigore a favore e fanno veramente i complotti sui rigori, no? L'avessero segnato, non avrebbero detto nulla. E se è vero quell'audio d'Orsato, perché poi Orsato appunto, sono stati fatti vari audio, no? Per quanto riguarda la Juve, sembra che... qui interviene Max, che dice?
apriti cielo.
Esatto, quando si tratta della Juventus, apriti cielo. Ha ragione il nostro allenatore, cioè clamoroso. Ogni volta che c'è di mezzo la Juventus vengono fuori audio, filmati inediti, esclusivi del complotto volto a far vincere la Juventus che ruba, la Juventus disonesta. No, ma fa proprio ridere. Però se è vero quell'audio d'Orsato, io sto con Orsato, evviva, evviva, evviva. Perché se è vero che Orsato ha detto a un giocatore della Roma, mi pare a Cristante, se è sbagliato al rigore non è colpa mia, assolutamente ragione. Insomma, il rigore è stato fischiato, se poi lo sbagliano è colpa d'Orsato. Avessero segnato, non avrebbero detto nulla. Ascoltate me, non avrebbero detto nulla. Ma leggiamo, continuiamo a leggere. Le chiacchiere delle radio romane stanno a zero, come i gol della Roma. Io non so, ma io poi non ho sentito radio romane, non giudico il lavoro dei colleghi, però insomma, se è vero quello che mi avete raccontato, ossia che qualcuno ha addotto addirittura un Mani di Quadrado sul gol di Ken, ma dove l'hanno visto? Cioè, addirittura, cioè, veramente, è qualcosa di paradossale, io non ho parole. Vabbè, comunque, le chiacchiere delle radio romane stanno a zero come i gol della Roma. L'unica cosa che conta, Juve 1, Roma 0, Luca da Genova. Post scriptum. Ora non si parlerà più del gol di Turone, ma del gol annullato ad Abraham. Poi, Pierre, puoi dire quello che vuoi, ma il Napoli oggettivamente sta impressionando. A me fa paura. 8 su 8 e siamo a meno 10. Dobbiamo essere obiettivi. Per me solo loro possono perdere lo scudetto. Io invece, Pierre, ti dico che mi fa paura più l'Inter che il Napoli. Perché, innanzitutto, a gennaio hanno la Coppa d'Africa, poi è vero che magari si fanno rinviare qualche partita ad hoc, però insomma staremo a vedere. Ma poi, secondo me, il Napoli, se non risolve questa questione di Insigne, a dicembre si sgonfia. A me il Napoli, amici miei, fa paura, perché c'è anche Battuti, oggettivamente, che vince, ha sempre ragione, ma mi fa più paura l'Inter. Pensate un po' che arrivo a dire. E più dell'Inter, sapete che mi fa paura? Il Milan. A me fanno più paura Milan e Inter in questo momento. Con il Milan, che comunque, secondo me, con l'incognita portiere, è messo maluccio, però in ogni caso io ho più timore per quanto riguarda le milanesi. Ragazzi, vi faccio ridere, ieri era senza voce, ha segnato Ken, ho fatto un urlo, miracolo, mi è tornata la voce, questa è Stefania da Roma e noi ti abbracciamo. Anche De Sciglio ha giocato bene, certo, l'abbiamo detto Stefania. Poi Filippo che dice: ciao, sono d'accordo con te, io Bernardeschi che gioca così lo farei sempre partire titolare, con la mente sgombra e in fiducia e con la fiducia che sia un grande giocatore. Sì, sono d'accordo, secondo me deve giocare titolare Bernardeschi contro lo Zenit e Morata deve stare in panchina. Io confermerei lo stesso assetto, 4-4-2, con al centro della difesa De Ligt, se ce la fa, se non Rugani, perché io mi fido anche di Daniele Rugani ed è anche giusto dirlo. E poi metterei sì, a sinistra Bernardeschi, a destra Quadrado e davanti Ken e Chiesa. Non capisco perché ci sia da stravolgere l'assetto con un Bernardeschi che funziona, punto e basta. Abbiamo altri vocali? 340 54 25 34. Il nostro Manuel deve correre da una parte all'altra, sentiamone uno.
Ciao Luca, sempre Giacobbe da Bari.
Ciao.
Allora, per i romanisti mi dispiace, soffrite, poverini. Però mi raccomando, adesso contro il Napoli, forza Roma, fermiamo il Napoli, tutti insieme, Abraham, Mourinho, forza Roma, dai, così 3 punti tolti al Napoli, basta, 8 vittorie consecutive sono più che sufficienti. Forza Juve fino alla fine, grande bianconeri.
Forza Juve fino alla fine, è vero che adesso poi la Roma c'ha il Napoli, vediamo, proprio scontro tra titani e vedremo come andrà a finire questo scontro tra titani, tra Luciano Spalletti, che lì dalle squadre più forti del mondo, che è il Napoli, con Anguissa, con Osimhen, perché poi io vinco, ma sono molto umile e molto temperato in panchina, contro Mourinho, vedremo come andrà a finire.
Quando, ecco. E a che ora?
Dove, quando, a che ora, esatto, visto che praticamente sappiamo che ci sono allenatori che vogliono giocare con un calendario diverso perché hanno l'Europa League. Sentiamo un po' Stefania che dice: secondo Sconcerti il rigore era da ripetere, ma la verità è stata ieri la domenica dei rigori parati dalla Juve, Juve under 23, grande parata su rigore, Juve primavera idem e contro la Roma, brava, mi piace che seguite anche le altre Juventus perché bisogna tifare per la maglia, punto e basta, e vi fa davvero onore, sprezzate juventinità da tutti i pori e siete fantastici e siete fantastici anche perché io so per certo che anche domani mattina dalle 9 alle 10 sarete qui collegati ad Up and Down insieme a me e
cercheremo di tornare, ma non tanto di tornare, sia su Juve Roma, sentire appunto se avete qualche strascico, qualche collega al lavoro che oggi magari adesso state facendo il turno, non potete interagire, magari vi ha preso in giro e voi siete su Radio Bianconero domani mattina dalle 9 alle 10 a dirmi come vi siete difesi, no, per poter difendere la nostra Juventus. E poi ci avvicineremo anche a Zenit Juve, perché non finisce questa maratona di Radio Bianconera con Luca Cavallero up and down. Mi raccomando, domani mattina 9:10, così come il mercoledì e il giovedì. Quindi io vi aspetto. Mi raccomando, ve lo dice anche il mister. E poi domani, appunto, seguiremo anche la rifinitura insieme. Seguiremo poi anche le parole di Max Allegri, conferenza stampa alle 13:45. Quindi tanto di cui parlare. Tanta la carne al fuoco, tantissimi siete stati voi che vi ringrazio. Ringrazio Manuel Moroni, ve lo dico e ve lo ripeto, vi aspetto domani dalle 9 alle 10 ad up and down. E chi non c'è, un Ceferin. E ci vediamo anche domani dalle 15 alle 17, sempre qui per Fuori di Juve insieme a Quintiliano Giampietro. La linea va a Roma da Sant'Arena Marangia. Ciao!
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.